Vado? Facciamo l'appello. Mazzanti. Da lì. Facciamo? Facciamo, rifacciamo l'appello. Mazzanti.
Sì.
Da lì. Nicolai. Giacomelli. Scarnato. Begherucci. Galigani. Drovandi, Innocenti, Lisa, Magazzini, Cervo, Gori, Berini, Canigiani, Cialdi, Rossi, Innocenti Giorgio.
Buonasera a tutti e grazie. Si dà inizio ai lavori del Consiglio Comunale, buonasera. Per favore un po' di silenzio e di attenzione, nomino scrutatori Berini, Scarnato e Cervo. Nelle comunicazioni, come avete visto dall'ordine del giorno, è stato ritirato il punto relativo approvazione del regolamento di compensazione fra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali, l'ordine del giorno della Commissione Consiliare Affari Generali del 31 maggio, prossimo 21 del Consiglio Comunale del 7 giugno. C'è la motivazione dell'ufficio per cui è stato ritirato, perché si riteneva opportuno attendere ancora per metterlo all'ordine del giorno. Io non ho altre comunicazioni. Come sapete tutti, purtroppo lo scorso fine settimana ci ha lasciato una persona che tutti conoscevano a Quarrata, non soltanto perché ha fatto il medico per una vita, ma credo per il suo impegno sociale, ecco. Per cui pregherei, non so, preparate la meditazione, lo fa il sindaco, ricordo poi se tutti i gruppi per commemorare in qualche modo e ricordare la figura di Luigi Vangucci. Prego Marco.
Buonasera a tutti. Purtroppo questi consigli comunali siamo portati a fare dei ricordi di persone che ci hanno lasciato, e in questo caso il nostro dottore, come era conosciuto da tutta Quarrata, Luigi Vangucci, sicuramente ci ha lasciato una persona che credo sia stata apprezzata nella nostra comunità sia come medico ma soprattutto come uomo, come persona. Io sono stato un paziente per tantissimi anni del dottor Vangucci, tutti si chiamava il mio dottore, per cui credo che, penso che tutti noi siamo stati pazienti di Luigi, perché io mi ricordo i miei genitori che anche quando non avevano Vangucci come medico andavano dal proprio medico di famiglia e poi però per un consiglio andavano dal Vangucci. Per cui questo credo che ci dia la dimensione non proprio del medico quanto dell'uomo. L'uomo Vangucci, che era apprezzato, come dicevo prima, soprattutto per la sua sensibilità, per la sua disponibilità, per il suo modo semplice di esporre, di parlare anche di medicina, la sua chiarezza con cui spiegava ai pazienti e gli rassicurava i pazienti, perché spesso si sa benissimo che quando siamo malati ci fa più magari una rassicurazione che non una pastiglia. Per cui credo che Luigi sicuramente da questo punto di vista ha lasciato tanto a Quarrata, ha lasciato tanto al suo mondo, ai suoi colleghi, che sicuramente hanno sempre riconosciuto in lui un faro. Mi piace anche ricordarlo come persona che è sempre stato vicino alle istituzioni quarratine, persona che ha sempre vissuto il mondo del volontariato, il mondo del sociale, sempre pronto ad aiutare tutte quelle persone che erano in difficoltà. È stato per tanti anni presidente della Filarmonica Giuseppe Verdi qui di Quarrata, e sicuramente se la Filarmonica oggi è un'eccellenza per il nostro territorio lo deve certamente al lavoro silenzioso, al lavoro, diciamo, che ha fatto Luigi portandola da una semplice banda, anche se tutti siamo appassionati a chiamarla banda, però credo che abbia trasformato la banda di Quarrata veramente nella filarmonica Giuseppe Verdi, quell'oggetto che va spessissimo in giro per la nostra provincia e non solo, per esempio ora a luglio sarà a Firenze in Piazza della Signoria a tenere alto il nome della nostra città e ha forgiato tantissimi musicisti e tanti talenti che stanno crescendo grazie anche al suo impegno. Questo è un pochino il mio pensiero, il pensiero che voglio rivolgere alla famiglia del dottor Vangucci, pensiero che tutti gli abbiamo riferito quando siamo andati a trovarla a casa, quando siamo stati al funerale. Qui abbiamo presente anche un nipote di Luigi, per cui credo che sicuramente sarà quello più emozionato di tutti nel ricordo di suo zio. Però credo veramente che l'emozione debba essere propria del nostro Consiglio Comunale, perché perdendo Luigi sicuramente la comunità di Quarrata ha perso un grande uomo, ha perso un grande dottore, ma soprattutto ha perso un punto di riferimento per tutti noi.
Grazie Sindaco. Chi chiede di intervenire? Consigliere Canigiani.
Sì, un ricordo del dottor Vangucci è doveroso perché, come ha fatto cenno anche il Sindaco, si tratta di un medico che forse andava oltre la professione, una persona che ne aveva fatto una missione di vita, credo avesse qualcosa come 5.000 assistiti a Quarrata, quindi viene quasi spontaneo e naturale immaginare che in ogni famiglia di Quarrata ci fosse almeno un assistito del dottor Vangucci. Di lui, per non ripetermi in ciò che ha ricordato il Sindaco Mazzanti, che condivido pienamente, di lui voglio ricordare un altro aspetto che forse lo rende oggi ancora più grande nella sua immagine complessiva. Essendo una persona di grande esperienza e molto, secondo me, anche illuminata per certi versi, devo dire, ed è un aneddoto, che più volte è stato anche sollecitato negli anni a scendere nell'agone politico di questa città, perché ritenevamo in molti che potesse essere una persona in grado di dare anche un contributo sotto quel punto di vista per lo sviluppo e la crescita della nostra città. E qui sta la grande umiltà di Luigi Vangucci, che vi posso dire, anche personalmente ci ho parlato negli anni, più volte non si riteneva pronto, preparato, forse all'altezza di affrontare un percorso del genere. E quindi, ecco, forse ancora oggi, ricordando questa cosa, forse in me e in chi con me ha vissuto quei momenti insieme a Luigi, forse ancora maggiore la stima, perché comunque una persona veramente umile che ha dato tanto e che ricorderemo, io credo, a lungo negli anni. Grazie.
Consigliere Giacomelli.
Stasera, oltre a ricordare la persona, lo ricordo anche come nipote. Una persona che aveva dato tantissimo al sottoscritto. Era una persona generosa, una persona infinita per le qualità umane che aveva e aveva saputo, io devo dire, valorizzare la sanità, dove io per primo, ma tanti di noi, andavano da lui convinti nella bontà della medicina, di chi, come la sapeva interpretare lui. aveva ben presente il suo mandato. Il paziente era sempre al primo posto. Il paziente andava avanti a tutti. Io spesso, la sera prima di rientrare, andavo a salutare. E a volte, scherzando, dice, zio, ci si vede domani, perché in continuazione gli suonavano il campanello. E lui sempre andava ad accogliere le persone. Aveva delle qualità umane uniche, aveva un approccio unico, riusciva a metterti a tuo agio e quando tu venivi via tu eri rasserenato. Tu entravi con una polmonite, tu uscivi con lo stato d'animo, con un raffreddore, ma però ti tranquillizzava. Era un fratello, era un amico, era il confidente molto spesso. Lia disse davanti alla tomba, che era uno psicologo, alcune doti ce l'aveva, era disponibile, era un uomo pieno di cultura. Ora in pensione lo trovavo spesso a informarsi, a studiare. Si documentava su tanto, su tutto. Una cosa era la musica. La musica era un momento in cui riusciva a dimenticare tutto, a estranearsi. Era forse la filarmonica ha tratto da lui questa volontà, questa gioia della musica che riesce a trasmettere a volte negli eventi che riesce a fare. In questi 3 o 4 giorni tanta gente che ringrazio, mi hanno fatto le condoglianze, mi hanno raccontato 1000 episodi. Episodi che non hanno fatto altro che aggiungere cose importanti, eccezionali, perché le sue capacità, che non le dico solo io, ma le dicono tanti, riusciva con la sua umiltà e la sua, così, gli venivano quasi naturali senza mai farli pensare a nessuno. Si entrava in casa sua senza nessun problema di imbarazzo. Ci sembrava di entrare da un conoscente, da un amico. Non l'ho mai visto arrabbiato. È uno che ha fatto questo lavoro con grande serenità, con grande passione, con grande dedizione, con la responsabilità di sapere che aiutava le persone. E credo che ognuno di noi oggi, tutti i ricordi che abbiamo, li dobbiamo donare al Signore affinché lo possa accogliere nel regno di Cielo.
Grazie Gabriele del tuo pensiero così vicino a questa persona immensa che ha avuto la fortuna di essere tuo zio. Ci sono altri interventi? Consigliere Cialdi.
Sì, parlare dopo Gabriele è un po' difficile perché ricordare una persona di un così grande spessore, per me era un missionario della medicina, cioè era una persona che obiettivamente non lasciava mai indietro nessuno. Io non sono mai stato un suo paziente, lo conoscevo perché il dottor Vangucci lo conoscevano tutti, cioè era impensabile non conoscere Luigi Vangucci. Anch'io quella memoria che diceva prima Ennio, che in tutte le elezioni politiche ricorreva sempre il nome di Luigi Vangucci come candidato sindaco a Quarrata, ma da tutte le parti, cioè non era tirato per la giacchetta dall'uno o dall'altro, era proprio come fosse quasi un obbligo avere Luigi Vangucci candidato. Ho avuto la fortuna di stare con lui in un viaggio a Lourdes, in Pullman. È stata un'esperienza incredibile, cioè due pullman pieni di persone, tutti dietro a Luigi Vangucci, cioè qualsiasi persona mi fa male la testa e Luigi gli dava la pastiglia, ho male a una gamba e lui stasera vengo e ti faccio un'infiltrazione, era una cosa impressionante, cioè una persona di una disponibilità unica e di una cultura unica. Io ricordo, penso ricordate tutti, le serate alla televisione, a TV Quarrata, con Luigi Vangucci, che spiegava in una maniera che più semplice non c'è modo, la medicina, cioè spiegava qualsiasi cosa, con termini che capivano tutti, cose magari anche molto complicate. Quindi, e questo è dote di pochi. L'umanità di Vangucci, ripeto, io l'ho conosciuto purtroppo per me poco, perché non ho avuto mai l'avventura di dovermi nemmeno far visitare, a dire la verità, da Luigi. Però credo che sia una cosa davvero riconosciuta da tutti, che si tratta di una delle persone che hanno dato lustro alla nostra città.
Grazie, consigliere Scialdi. Ci sono altri interventi? Consigliere Cervo.
Intanto esprimo il mio affetto, oltre che il mio cordoglio al Gabriele. E pur non essendo stata una paziente, in qualche modo mi sono dovuta rivolgere per delle emergenze al dottor Vangucci e non ho mai trovato da parte sua resistenza nel dover correre anche presso la nostra abitazione, pur non essendo noi suoi pazienti. Ricordo il garbo, l'eleganza e l'amitezza di questa persona con la quale si relazionava con le persone e soprattutto la grande dote di saper ascoltare, accogliere e rassicurare. Una persona prima che professionale era di grandi doti e qualità umane straordinarie ed è questo il vuoto che ha lasciato in tutti i cittadini, persone così disponibili e accoglienti in questo mondo così frenetico dove le professioni vengono scelte per motivazioni diverse, è veramente stato una ricchezza straordinaria per tutti noi averlo conosciuto e averlo qui sul nostro territorio. Il suo stile di vita può essere soltanto da esempio e da modello per coloro che vogliono avvicinarsi alla professione del medico, vissuta giustamente, come diceva il Cialdi, come una missione da compiere, indistintamente per tutti e con grande generosità. Grazie.
Bene. Grazie a tutti del vostro pensiero, esprimo nuovamente le condoglianze da parte di tutti alla famiglia. Personalmente mi è dispiaciuto non essere presente, ma ero all'isola di lavorare, per cui niente, propongo di fare un minuto di silenzio alla memoria del dottor Vangucci. Io voglio darvi una notizia anche positiva, ricollegandomi a quando ho conosciuto io il dottor Vangucci. Io ho fatto il ciclista, lo sapete tutti, da giovane e... Sì, capitano, un periodo, insomma, che avevo vinto e che andavo forte. E incontrai questa persona, che io sinceramente non conoscevo, e mi disse, ma te sei da lì? Sì. Ma ti posso visitare? Perché dice, non ho mai visitato un atleta. E io rimasi anche... Cioè, per dirvi la quant'era appassionato proprio al suo lavoro. E per dirvi una notizia positiva, ricollegandomi al ciclismo, una notizia positiva è che un nostro concittadino domenica ha vinto una gara di dilettanti Under 23, che Riccardo conosce bene, e Pacinotti Niccolò, che gli facciamo un grande in bocca al lupo, anche perché il 25 di giugno c'è il campionato italiano a Piacenza e ora sta provando il percorso, per cui insomma ho voluto condividere anche questa cosa piacevole con voi. Bene, andiamo avanti con l'ordine del giorno. Se il sindaco non ha comunicazioni, punto numero 1, aggiornamento al DUP, documento unico di programmazione 2016-2018, DUP, approvazione definitiva. Prima di dare la parola all'assessore Musumeci, io proporrei al Consiglio di fare così, ecco, per quanto riguarda l'ordine delle discussioni dei punti all'ordine del giorno, di fare il punto numero 1, discussione, votazione ovviamente, il punto numero 2 e di accorpare il punto 3, 4 e 5 in una discussione dando un tempo, e 6 scusate, dando un tempo maggiore, quello che si è sempre fatto, i 20 minuti, una discussione unica, perché poi insomma è tutto bilancio, per cui poi diventa difficile non saltare da un settore a un altro. Ecco, per dare la possibilità anche al Consiglio Comunale di avere un discorso più armonioso, la mia proposta è quella di accorpare questi punti nella discussione e poi dichiarazione di voto e votazioni separate. Niente, ho voluto dire questo. La parola all'assessore Musumeci.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. E iniziamo a parlare del DUP. Questi sono argomenti, come dico sempre, che abbiamo trattato in commissione, quindi farò una relazione abbastanza sintetica di quello che è il punto. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e di coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, che consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP va a sostituire il piano generale di sviluppo e la relazione previsionale e programmatica. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza linee programmatiche di mandato, individua gli indirizzi strategici dell'ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma e l'amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Tra i contenuti della sezione si sottolineano i seguenti ambiti: analisi delle condizioni esterne, considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'ente. L'analisi delle condizioni interne, gli indirizzi generali di natura economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, il quadro delle risorse umane disponibili e della struttura organizzativa, la modalità di gestione dei servizi pubblici locali e governante delle partecipate. Infine, nella sezione operativa e strategica, sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità amministrativa. La sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente con orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione, triennio 2016-2018. Sono illustrati gli obiettivi operativi dell'ente suddivisi per programmi, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella sezione strategica. È riportata l'analisi economica e finanziaria degli organismi partecipati e gli obiettivi operativi a cui devono attenersi. Viene fatta un'analisi generale sulla situazione delle entrate e delle spese, definendo gli indirizzi in maniera di tributi e tariffe e in maniera di indebitamento. Viene illustrato il piano triennale delle opere pubbliche. Questa amministrazione aveva già approvato il DUP 2016-2018 con deliberazione del Consiglio Comunale numero 83 del 23 dicembre 2015. Il documento attuale viene quindi completato con i dati del bilancio e con questo si completa l'atto generale. Mancavano gli ordinamenti e il bilancio di quest'anno e quindi con questo si va a completare quello che è il DUP. Grazie.
Grazie Assessore. Chi chiede di intervenire? Ci sono richieste di interventi? Consigliere Cialdi.
Ma io mi permetta una battuta, Riccardo Musumeci, ma ci ha spiegato cos'è il DUP, anche su Wikipedia si poteva guardare cos'è il DUP, ma non quello che c'è scritto nel nostro DUP. Cioè, se è un documento che programma per tre anni, io mi aspettavo di sapere, di leggere, di capire, di sentirmi dire nei prossimi tre anni faremo questo, quest'altro, quello di sotto, quello di sopra, investiremo qui piuttosto che qua. Invece non ho sentito nulla, si leggerà, ma forse non ho sentito nulla perché non c'è nulla. Mi sembra di aver letto da qualche parte lì dentro che di fatto si completeranno opere progettate nella notte dei tempi ormai, i famigerati Pius, si porteranno a termine alcune di quelle opere, alcune altre non se ne parla nemmeno, ma di un'opera nata con questa amministrazione non c'è nessun tipo di memoria e di traccia. Quindi noi naturalmente fummo molto critici quando fu approvato l'altra volta, mi diceva Riccardo Musumeci, il DUP 2016-2018, niente di nuovo sotto il sole, e quindi ovviamente siamo critici ancora di più perché è passato del tempo. Tra l'altro i soldi ci sarebbero anche stati per fare anche qualche cosa di un pochino di più futuribile per Quarrata. Niente, Quarrata è soltanto territorio per asfalti, qualche lampione e un campetto all'Olimpia. Questo è. Il programma per il 2016-2017 di questa amministrazione naturalmente per noi è un po' deprimente.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Giacomelli.
Mi scuso per l'emozione di prima, ma non ho saputo trattenere perché ero legatissimo, come penso abbiate capito. E se mi riesce un attimo riconcentrarmi, non è mai semplice. La natura tecnica del DUP è stata spiegata bene dall'assessore. Che è, come dire, divisa in due sezioni, quella strategica e quella operativa, dove il DUP deve rispondere anche a indicazioni nazionali. in modo particolare al documento di economia e finanza, poi con la legge di stabilità sul comparto, e quindi ci sono alcune paletti sul quale noi, con il DUP, per la quale dobbiamo in qualche maniera attenerci, non solo alle direttive statali ma anche quelle regionali, fra quali ci sono delle indicazioni, la sostenibilità della finanza pubblica, riduzione di spesa per beni e acquisti, riduzione, il contenimento del turnover del personale, misure per favorire la mobilità tra le amministrazioni, quindi tutta una serie di indicazioni mirate anche al contenimento della spesa. E quindi e mirare anche all'equilibrio di bilancio, cioè perché si fa la programmazione per 3 anni, per non, diciamo, uscire da quello che è, diciamo, il controllo economico e finanziario di un bilancio. E questo ci sembra una cosa corretta. E questo ci aiuta poi ovviamente anche per tutte le altre voci che poi si presenteranno nel dibattito di stasera, cioè nei punti all'ordine del giorno. Infatti c'è il piano delle alienazioni, piano triennale della razionalizzazione dei beni immobili, programma triennale delle opere pubbliche, per finire il bilancio di previsione. Noi ci troviamo a, come dire, a gestire un comune con delle strutture non secondarie, un numero importante, basti pensare, abbiamo purtroppo 10 cimiteri, un inceneritore, impianti di depurazione, uffici, centro socioculturale, alloggi di emergenza, mense, fabbricati e le strutture scolastiche, un asilo nido, asili privati, scuole di infanzia statale sono 7, con numero posti 663, scuole primarie con 1279 presenti, scuola dell'infanzia, scuole secondarie, scuole secondarie di secondo il liceo artistico con 100 ragazzi, rete fognaria 64 chilometri, rete dell'acquedotto 202, rete del gas 212, area verde, piazze, le attrezzature dei giardini e via. Ecco, noi dobbiamo gestire un bilancio di un comune con queste strutture, con queste. E ci diceva prima, dal suo punto di vista, il collega Cialdi, che era tante pagine ma poco contenuto. Noi crediamo, ormai siamo quasi al consuntivo, manca pochi mesi alla fine della legislatura. Credo che l'operato dell'amministrazione sia tenendo conto del primo bilancio nel 2012 o 2013, con quello di quest'anno, le differenze di importi che ci sono e le cose che stanno in mezzo. Probabilmente non è stato un'amministrazione che non ha tenuto presente sia le infrastrutture, sia gli interventi pubblici, ma sia anche gli interventi diretti alla persona, diretti alle attività produttive, alla scuola, e ci sono riportati il RUP è anche, mi viene in mente, perché alcune cose non sono prevedibili. Probabilmente, come è giusto che fosse, Cialdi faceva riferimento alla piscina, ma non si era fatto il conto di trovare l'UISPE, che non ha saputo far fronte al mandato dato. Le piste ciclabili, però, si stanno vedendo, finisco, vengo al punto, ma direi anche che ci sono cose che sulle scuole non siamo rimasti indietro su nulla. L'estensione della rete del gas è molto criticata, ma però c'è. Il mantenimento, che è importante secondo noi, della Magia. Alcuni interventi come l'impianto sportivo del Bennati, che è stato detto, ma insomma, credo che sia una cosa che può tornare utile a tutti. La realizzazione della palestra scolastica al Santo Nuovo. Dice la manutenzione delle strade. Ma uno degli argomenti principali su cui si è basata la campagna elettorale di quest'anno e dove ogni giorno ci viene rinfacciato e non si parla di queste cose sono le buche nelle strade. E il che è stato possibile fare, noi si è fatto. La nuova palestra è in previsione. Io credo che questo documento, lascio stare poi i lavori pubblici in maniera analitica, però chi può, i consiglieri comunali lo possono andare a leggere. E mi sembrano, in più vorrei dire un'altra cosa che mi sembra importante. La spesa, i servizi alla persona, che anche lì è una voce importante del nostro bilancio, che ne andiamo fieri anche della possibilità che si dà a tutti i ragazzi delle scuole, con la mensa, con i trasporti, ora mi viene in mente la terza cosa, con una copertura non totale, così si può in un momento così di crisi con, diciamo, la cosiddetta tassazione generale, abbiamo fatto fronte anche a questo tipo, e credete, non è una cosa di secondo ordine, perché è una voce e una spesa importante per le famiglie. Io credo che in base a questo documento diciamo l'amministrazione insieme alla giunta e il gruppo consiliare può riproporsi per la prossima legislatura a governare con Rata. Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliere Cerbo.
Dunque, vorrei che qualcuno mi correggesse. Assessore, mi rivolgo a lei. Mi pare di capire che lei abbia presentato il DUP semplicemente come documento che in qualche modo è stato un'innovazione rispetto ai documenti precedenti, poiché costituisce un grande documento che va ad inglobare documenti che noi avevamo sempre conosciuti come piano generale di sviluppo, relazione previsionale e programmatica e quindi tutti gli altri documenti di programmazione. Quindi è giusto che io non mi aspetti altro, perché credo che la discussione vada nei punti successivi e precisamente il punto 5 e il punto 6 a scandire in modo dettagliato quelli che sono i documenti del bilancio. E esattamente non mi aspettavo altro, perché credo che le opere a cui si riferiva, se ho capito bene, il consigliere Scialdi, le possiamo trovare nel programma triennale delle opere pubbliche, che si trova appunto a questo punto 5. È così? Ho capito bene? Perché spesso ho il dubbio di non essere in grado, di non capire bene, e quindi mi chiedo, di non essere abbastanza capace e di non arrivarci come ci arrivano altri. E quindi per questo io mi fermerei qui, nel senso che le discussioni dettagliate in merito ai documenti di cui ho parlato prima saranno quelle contemplate nei punti 5 e nei punti 6. Va bene, grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Perini.
Ma io mi sono provata a leggerlo, questo piano DUP, però ho smesso alla svelta, perché tante parole vecchie, roboanti, tanto romanticismo, tanta poesia, ma io di concreto sono uomo di numeri e non ci ho trovato niente. Le uniche opere che si può trovare nuovo, e ho sentito parlare del campo Bennati e della palestra Palamelo, sono stati fatti con i soldi della Fondazione Cassa del Risparmio, che quest'anno ha dato in via straordinaria, oltre alle 300.000 per la scuola, ha dato 400.000 per queste opere. Resto è buio, buio oltre la siepe. Però cerchiamo di andare per ordine, perché l'argomento è molto complesso e mi sembra sia stato affrontato piuttosto in maniera superficiale. Allora, rifacciamoci, siccome il DUP deve essere fatto per una previsione annuale di 3 anni in base alle necessità e ai bisogni della gente, perché questo comune è impegnato, è obbligato a gestire i bisogni della gente, quindi parliamo di come è quadrata e di che cosa ha bisogno. I dati sono stati rilevati dal DUP nelle prime pagine, quelle che ho letto, e da lì mi sono fatto un'idea di quello che può essere il sistema di quadrata. Allora, si parla che la situazione quadratina comprende 8 corsi d'acqua e 138 chilometri di strade comunali. Ha una popolazione di 26.200 persone, però c'è il tasso di natalità e mortalità negli ultimi 5 anni è 0. Quindi la popolazione è cresciuta solo per un flusso migratorio. E non c'è spiegato nel DUP come è formato, da dove vengano. Neanche parla di quanti immigrati sono a Quarrata. Non se ne fa nessun cenno. Poi parla della popolazione, come è divisa. Da 0 a 6 anni sono 1.800 persone, 1.800 bambini, che rappresentano il 7%. E ci sono 200 posti nido per i nidi e 800 posti per le scuole d'infanzia. Quindi c'è una carenza di circa 800 posti. Poi parla delle persone oltre 65 anni, diciamo vecchi, quelli che sono anch'io. Sono 5.200 per circa il 20% della popolazione rappresentano. I disoccupati sono 4.500 e rappresentano il 17% della popolazione. Allora, andiamo per gradi. Questi sono i punti di Quarrata su cui Quarrata e, secondo me, il Comune si deve muovere e si è mosso, perché cenni ci sono su tutti questi punti. Allora, rischio idraulico. Parla perfettamente dell'atropizzazione del terreno e è necessario ripristinare la continuità idrica. Questo è quello che dice il DUP. Però non fa nessun cenno ai corsi inferiori d'acqua, quelli che creano problemi a Quarrata, perché le piene negli ultimi 3 o 4 anni sono venute per via delle fosse che non sono state rifatte, sono ostruite, e per gli alzamenti del terreno. Questo però non viene affrontato. Quindi, se nel DUP almeno si fa un programma in 3 anni e si dice si fa un database di tutti i corsi inferiori, si censiscono, si chiamano proprietari e si obbligano a risistemare le fosse, se non si fa questo non si leva il problema dell'acqua da Acquarrata. È inutile parlare delle casse di espansione, perché l'acqua prima va nelle case e poi, se gli pare, va nella cassa di espansione, perché negli ultimi 3 o 4 anni nella cassa di espansione della persona non c'è andata neanche una goccia. Quindi questa è una grave carenza, secondo il mio modo di vedere, di affrontare i bisogni della popolazione. Le strade sono 138 chilometri, sono dissestate in gran parte, sono state sistemate ora nel periodo preelettorale. Non gli fa onore a questa giunta, a questa amministrazione, fare gli interventi in periodo preelettorale, perché i soldi ci sono sempre stati, diceva bene Fiorello. Dice, guardate, i soldi ci sono, c'è 1.300.000 di cifre che non è vincolata, perché non si fa questo e sta? No, le strade si fanno in periodo preelettorale e si fanno a chi ci dà il voto. E in questo modo è un voto di scambio, è un'opera politica ineccepibile, non la discuto, però non la posso approvare, perché i bisogni della popolazione vengano divisi tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Quelli che mi votano sono di serie A, quelli che non mi votano di serie B. Questa è la mia concezione. Poi le strade. Questo piano, questo DUP, non prevede nessuna nuova strada, nessuna via di comunicazione. Ma è possibile un'estensione di terreno come il nostro? Non si prevede nessuna strada, si parla solo del congiungimento con Prato Ovest. Ma quello è un'opera che è vecchia e che non porta grandi benefici a Acquarrata, perché quel tipo di territorio è già congiunto a Acquarrata e a noi di quel tipo di territorio non ci serve tanto, perché se si pensa che Acquarrata l'unica strada fatta è quella via Firenze, fatta da sindaco Amatori, da Fernando Giacomelli e da Cesare Fabbri, miei grandi amici che io stimavo, ma erano molto previdenti, perché loro avevano fatto quella strada con l'idea di fare una circonvallazione e di mandarla di là dal monte. Questo è lo scopo della strada di via Firenze, che in 40 anni questa giunta è completamente distrutta, e Acquarrata si trova in queste situazioni perché gli mancano le vie di comunicazione. Perché gli mancano le vie di comunicazione? Perché di là dal monte ci sono 2 milioni di possibili clienti e ci sono 30 o 40 insediamenti di multinazionale che potrebbero arrivare di qua e portare tanto lavoro e levare la miseria da Acquarrata. Ma se non si arriva a questo, ci si fa precedere da nostri vecchi di 40 anni fa. Ma mi dite dove si vuole andare, con un DUP senza una strada? Ora, se il Presidente mi dasse un minuto in più, farei un excursus storico delle vie, come ho fatto quella dei fiumi, se me lo dai, se no non lo faccio, ok? Bene, per capire quanto sono importanti le vie di comunicazione, che servano allo sviluppo economico di qualunque territorio, e solo chi lo fa dimostra di andare al passo con i tempi, vi parlerò di San Gimignano. San Gimignano nel 900 era un castello della chiesa di Volterra, e era sottoposto alle leggi della chiesa di Volterra. Nel 1200 però passò da Gimignano la Francigena, la più grande strada del mondo di quei tempi. E San Gimignano, che aveva ancora lo zafferano, poté attraverso questa via collocarli in tutto il mondo, liberarsi dalla chiesa e costituire un territorio proprio. Ma guarda le combinazioni. Se non c'era la Francigena, San Gimignano era ancora sotto Volterra. La rivoluzione industriale non è merito della spoletta volante del telaio oppure del carbon coke e della siderurgia. Il pregio soprattutto è della macchina a vapore, che fu applicata al treno per il trasporto delle merci. È qui che è venuta la rivoluzione industriale, la via di comunicazione che portava le merci in tutto il mondo. In Lorena, nel 700, in Toscana, la prima cosa che fecero, aprirono il passo della Futa, il passo della Betone e congiunsero sia nel Firenze al mare. Guardate un pochino quanto sono importanti le strade di comunicazione. Nell'unificazione d'Italia nel 1861 il sud rimase bloccato perché aveva 120 km di ferrovia contro 1400 km di ferrovia del nord. Ecco, da qui credo di essere stato abbastanza esaustivo dell'importanza delle vie di comunicazione che a Acquarrata sono completamente assenti, sia quelle interne che quelle esterne. Chi entra a Acquarrata non riesce. Il DUP di questo non ne fa ne alcun cenno. Un programma a 3 anni e non si parla di strade, non so che cosa si vuole parlare. I disoccupati 17. Me l'è finito? Dammi un minuto in più. Un minuto, fammi affrontare questo problema della disoccupazione al 17%. Dammi un
po'. È un po' più corta, è bellissima la storia di San Gimignano, ma insomma, un po' più corta.
Va bene. Però se nessuno la racconta, è giusto? Allora, la disoccupazione al 17% è 4 punti superiore a quella nazionale. È inutile sta a confondersi. La soluzione alla miseria e all'identità dell'uomo si dà solo con il lavoro. Il lavoro lo danno le imprese. Quarrata, ma che cosa ha fatto all'impresa? È partita dal punto sbagliato, perché è partita dal fondo e non dall'inizio. Per risolvere un problema della crisi bisognava partire da una diagnosi e poi dopo dalla diagnosi prescrivere i medicinali per curarla. Quarrata non l'ha fatto, questo, ha creduto di fare l'innovazione, l'emancipazione, lo sviluppo economico, coabitare l'arte, coi tavoli, come le chiama, coi tavoli rotondi, con la partecipazione dell'Istituto Facinotti per la formazione, con il Fori Salone, il Fori Expo. Ma mi dite tutte queste cose che vantaggi e benefici hanno portato a Quarrata? Nessuno, nessuno. Il famoso Contamina serve solo per vendere la marmellata alla magia. Ma me lo dite che problemi economici ha risolto? Eppure costa, perché 90.000 euro costa il Fori Milano. Non è che costi poco. Con 90.000 euro si potrebbe prendere 3 vigili in più e dare più sicurezza al nostro territorio. Però se non si fa questo, si crede di risolvere il problema. Ma i problemi non si risolvono. Si risolvono con i fatti, con le diagnosi e con le cose concrete. Grazie.
Grazie consigliere Berini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la parte dell'amministrazione non ci sono nessune repliche. Per dichiarazione di voto, se ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Gori.
Dunque, volevo fare una dichiarazione di voto, l'avrei fatta dopo sul bilancio, ma credo sia necessaria la faccia ora. Riparto dalla seduta consiliare del 24 maggio 2012, era la prima seduta di questa amministrazione. Nel mio primo intervento da consigliere comunale, in ordine alla presentazione della giunta comunale, fra le altre cose, dissi questo. Ormai il primo passo il sindaco l'ha fatto, ma non nella direzione da me auspicata. Ci sentiamo, direi, profondamente dispiaciuti e non la condividiamo, ma poiché è legittimo l'accettiamo, nella speranza però che i prossimi passi siano coerenti con le parole più volte condivise con il sindaco nei vari incontri pubblici della campagna elettorale. Diverse parole di grande effetto e di grande significato. Rappresentanza, legalità, impegno, trasparenza e soprattutto partecipazione. Nonostante questo, io vi ho dato fiducia nella speranza di un percorso amministrativo all'insegna di quelle parole condivise. Voi, al contrario, signor Sindaco e signori Assessori, mai avete riposto la vostra fiducia nella mia persona, nella mia figura di consigliere di maggioranza, nel mio operato. Mai avete condiviso la mia volontà di fare qualcosa per gli altri senza chiedere nulla in cambio, con lealtà e trasparenza. Anzi, spesso ho assistito a un doppio giochismo, davanti a me un comportamento, un pensiero, un divieto, dietro di me tutt'altro pensiero, opinione e comportamento. Oggi, caro Sindaco e cari Assessori, vi tolgo quella fiducia che, nonostante il primo passo fu fatto nel verso sbagliato, vi affidai il giorno 24 maggio 2012, nella prima seduta di insediamento di questo Consiglio Comunale. Oggi esprimo un voto contrario non tanto sul presente DUP e sul successivo bilancio di previsione 2016-2018, ma sul vostro comportamento, dopo 4 anni di mia sincera, fedele ed onesta collaborazione. Mi è costato parecchio, però oggi finisce un sogno che avevo fatto nel 2012. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Credo che più che una dichiarazione di voto sia una dichiarazione di comportamento e una dichiarazione di schieramento. L'ho interpretata così, ecco, non è che ovviamente se nella sua intenzione, mi fa di aver capito, non è di votare contro il bilancio, contro, è di abbandonare la maggioranza, questo lo deve formulare per iscritto e siccome il Consiglio Comunale poggia sulla maggioranza e sulla minoranza, bisogna sapere i consiglieri, no? Se fanno parte o della maggioranza o della minoranza. Questo glielo dico sì, te lo dico via, insomma, in forma informativa, ecco. Sì, mi viene da dare del lei a tutti, visto? Non perché non ci sia un'amicizia tale da darti del tutto. Sì, sì, vabbè, questo c'è tempo e tu hai modo di fare quello che ti pare. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Ora, se no, essere troppo buono poi si passa da grulli, ma la dichiarazione di voto serve per specificare perché uno vota a favore o contro di quell'argomento. No, è stato interessantissimo tutta la storia, no, però aspetta. La dichiarazione di voto serve a questo. Ora, se può un consigliere può usare il tempo della dichiarazione di voto per dichiarare anche non soltanto il voto, ma come si comporterà da qui e la fine della legislatura, questo lo può fare, ma insomma rimanga una dichiarazione di voto. Prego, consigliere Benì, 3 minuti per le dichiarazioni di voto.
Io voto contrario a questo DUP perché per i motivi sopra accennati ce ne sono altri motivi. Per esempio i rifiuti, il famoso inceneritore che il sindaco di Isse Hitler ha detto a chi passa di proprietà, nel DUP c'è scritto. Si parla di fusione per incorporazione entro il 2016 del CISSE per centralizzare in un unico ambito territoriale con un unico gestore che diventerà proprietario dell'inceneritore. Quindi scomparirà l'autorità, la proprietà del comune di Quarrata, c'è scritto nel DUP, lo leggete, avete scritto voi, non l'ho scritto io, leggetelo, sono tante pagine. Quindi e il nuovo gestore farà quello che gli pare, lo potrà anche raddoppiare l'inceneritore, perché tanto Casa Passerini non lo faranno, la gente non lo vuole, e vedrete dove si va a finire con l'inceneritore. Quindi finora ci è stato detto solo delle grandi cose che non sono vere. Anche per questo non ve lo voto. E poi un altro discorso. Il 20% di popolazione che ha oltre 65 anni diventa vecchia. I vecchi vanno assistiti. È un principio morale dell'uomo. Quindi a Quarrata sarebbe giusto e sarebbe onorevole, sarebbe auspicabile che si rifacesse una pensione per i vecchi, un rifugio per gli anziani. C'era già il Caselli e l'avete venduto all'ASLE e ora è in degrado, ha preso fuoco, non vi pare il vero, ma anche questo non è giusto. C'era già l'immobile, bastava rifarlo. Certo, bastava fare la strada con via Firenze e collegarlo e allora c'era la volontà del comune di utilizzarlo. Ma in questo modo, non facendoci la strada, 100 metri di strada, i soldi della via... come si chiamava, sono stati destinati alla passerella di Valenzatico, potevano essere destinati per 200.000 euro per fare 100 metri di strada per congiungerlo alla via Firenze. E allora l'immobile, almeno nella parte vecchia, poteva essere utilizzato, nella parte nuova ci poteva essere fatta una speculazione edilizia e si contentava tutti. Questo, per queste cose a me non mi va bene questo dubbio, perché c'è delle cose che non sono vere e non vengano fatte, e per questo voto contrario.
Grazie consigliere Berini. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Scialdi.
No, io devo rendere omaggio alla onestà intellettuale del consigliere Gori, perché il consigliere Gori non mi ha stupito perché lo conosco, ma in realtà è andato fino in fondo in un'azione che molti non ritenevano fosse possibile, cioè ha fatto delle domande nel 2013, non ha ottenuto risposta, è uscito. Cioè è stato coerente fino in fondo. E è stato coerente uno che era stato votato in una lista che si chiamava per Marco Mazzanti sindaco, cioè che aveva probabilmente creduto, noi non ci avevamo mai creduto, ma noi siamo l'opposizione, quindi è abbastanza naturale, ma chi ci aveva creduto come lui aveva creduto in una possibile trasparenza, in una possibile collaborazione, in una possibile possibilità di far lavorare insieme le persone. Questo non è successo e abbiamo capito stasera che la maggioranza perde un pezzo, ne aveva già persi altri, gente che si era dimessa, diciamo, sicuramente, o forse non si sa bene il motivo preciso, comunque alcune persone si sono dimesse da questa maggioranza. Quindi mi sembra, siamo arrivati a un punto, a meno di un anno dalle elezioni prossime, dove si comincia a dire che questa giunta ha fallito, ma non lo dice l'opposizione, che l'ha sempre detto, lo dice anche un pezzo della vostra maggioranza. Io credo che vi dovrebbe servire di riflessione una cosa di questo genere, perché non è una mossa estemporanea quella di stasera, è un percorso, è partito da lontano, è partito facendo delle richieste, alcune sono state ottemperate, tantissime no, e quindi, e come ha detto lui, senza che nessuno gli chiedesse nulla, senza che lui chiedesse niente in cambio, ovviamente. A me mi sembra che questa sia una cosa molto, molto grave per Quarrata. Tornando sul DUP, lo ripeto, io mi aspettavo di capire, come un pochino ha accennato anche il consigliere Verini, di poter capire, dare delle risposte a tutte quelle notizie che sono riportate nel DUP. Nel DUP ci sono tutta una serie di notizie, è un po' il Wikipedia di Quarrata. Sì, ma deve servire anche per essere poi oggetto di valutazione queste notizie e risolverli i problemi che sono all'interno di questo DUP. Stasera io, ma cosa devo andare a provare? Approvo che Quarrata ha 26.000 abitanti e quindi? Cioè, che cosa devo approvare? Un documento che è il riepilogo dei problemi di Quarrata? Il nostro voto fu sfavorevole, fu negativo alla prima approvazione di maggio, quando fu, no, di dicembre, e è naturalmente negativa anche stasera. Ma voglio che si sia tutti coscienti che stasera siamo in presenza di un fatto molto, molto grave per questa maggioranza.
Grazie, consigliere Scialdi. Consigliere Gabriele. Consigliere Cervo.
Io voglio intanto dire che mi dispiace della posizione di Fiorello, ma la rispetto. Ho avuto modo di conoscere Fiorello e di dovermi relazionare con lui, soprattutto nei primi tempi, nei primi 2 anni, in quanto neofita io, neofito lui, in questa nuova esperienza. Ci siamo sentiti accomunati, probabilmente in questo percorso che a noi appariva irto di difficoltà, e quando non siamo avvezzi alla frequentazione di alcuni luoghi, si è talvolta, oltre che insicuri, anche diffidenti, anche un po' timorosi. Fiorello ha una prerogativa, quello di essere una persona molto preparata, va in modo minuzioso a leggere i documenti, ad informarsi, e dedica veramente il suo tempo al ruolo di consigliere per il quale è stato votato. Non entro nel merito delle sue scelte, né intendo strumentalizzare e pregherei qualsiasi persona ad astenersi dal fatto, poiché lo ha detto lui, sono comunque momenti dolorosi e che tutti capiamo molto bene si farebbe a meno di dover attraversare. Certamente mi dispiace, ma talvolta chissà si creano delle incomprensioni e delle difficoltà perché magari anche privi di fondamento, ma perché i caratteri, le aspettative che ci possono essere nelle esperienze e la condivisione non è allo stesso modo vissuta con intensità dagli altri soggetti. Io ho trovato, caro Fiorello, nel corso del tempo delle difficoltà che tu conosci bene, nel tempo ho avuto la possibilità di verificare una disponibilità e una veramente capacità di mettersi in discussione da parte del sindaco e di poter accogliere anche le nostre perplessità, le mie perplessità in questo caso, ho trovato una maggiore disponibilità e probabilmente rileggendo la mia storia credo che queste difficoltà di collaborazione fossero dettate dalla diffidenza reciproca che in qualche modo accompagnano tutte le relazioni al loro nascere. Nel tempo ho avuto modo invece di verificare che c'è una serenità d'animo e una disponibilità verso tutti e mi dispiace che nel caso di Fiorello non si sia potuto arrivare alla soluzione di queste criticità. A te Fiorello io devo molto e ti ringrazio per essermi stato accanto, per avermi insegnato, per avermi fornito dei suggerimenti e delle indicazioni e per me rimane il mio Fiorello, collega, consigliere comunale a cui va la mia stima ma anche il mio affetto.
Grazie consigliere Cerbo, la parola al consigliere Giacomelli.
Allora, il rapporto quanto ha detto Fiorello, io non mi dilungo per il rischio o di dir poco o di dir troppo o di sembrare opportuno o poco opportuno. Ritengo che qualsiasi, come tutti del resto che siamo qui, si fa quello che ci sentiamo e quindi si può condividere o meno, ma ognuno di noi ha il diritto e il dovere di esprimere le proprie idee e Fiorello, come ha dimostrato, ha preso questa decisione. In privato se ne è parlato, però cose che occupano la sfera personale. Il gruppo del PD vota a favore del DUP, perché non voglio andare fuori tema, siamo d'accordo su quanto fa e ha fatto l'amministrazione in rapporto alle attività produttive, prima molto criticate. Non credo che Contanima, che andare su a Milano, che siano cose banali, sono il massimo che si può fare. Per questo noi si vota il DUP. Riguardo corsi d'acqua, delle acque basse, noi si vota sì al DUP perché si è fatto la querciola e in più presto si farà anche la cassa d'espansione per la Senice, per le acque basse, perché le fosse quando traboccano. Poi anche per l'Ombroncello, questi sono tutti progetti che si stanno finanziando e definendo. Le strade. Fino a prova contraria, nelle strade, se si guarda le ultime, cioè voglio dire, non è che si asfalta via Vecchia Fiorentina o via di Mezzo o via 4 Novembre o è stato fatto via Montalbano oppure su a Lucciano oppure altri tratti che non mi aiuterà. Se lo dia a Romiti mi snocciola tutta la cosa. Poi dice si fanno a un anno dalle elezioni. Io voto sì perché si è fatto. Si vota sì perché si è fatto. E quindi diciamo che sono la differenza, l'ho detto prima. Noi sa da amministrare un comune, con tutte le infrastrutture che si è detto, i chilometri di strada che correttamente ha detto il collega Verini, i disoccupati. I disoccupati è una piaga, ma è una piaga per tutto il territorio nazionale, credo. Poi, francamente, non lo so se è più o meno, però è evidente che rispetto a tante aree del paese è più facile sia alta da noi che sia alta, non so, in altre zone. Quindi se prendo il nord e il sud e le metto insieme è evidente che i disoccupati probabilmente sono medie diverse da quelle che possano essere a Quarrata. Se si basta pensare quante aziende hanno chiuso, ma non credo che sia la responsabilità del sindaco, dell'amministrazione, del... Io credo che vada fatto all'amministrazione, alla giunta, agli assessori, i complimenti per il lavoro svolto fino ad oggi. Per la scuola, basti pensare a tutto quello che è il recupero del disagio giovanile. Gli anziani, sugli anziani noi si va a casa a aiutarli chi non ha la possibilità, non è autosufficiente, o che sa fare, sanno ammettere in un coso. Per quanto riguarda il Caselli, allora, intanto non si doveva fare nulla, ma la Casa della Salute sta partendo, intanto. Dove? Dove l'ASL ha deciso di farla. Sì, è vero.
Verini, per favore, però, ha già parlato, si è chiesto di ascoltare la replica degli altri suoi colleghi.
Poi venga anche... Ma tra aspettare il Caselli e avere la Casa della Salute, secondo me la scelta che hanno fatto l'amministrazione, la difendo e l'approvo. Poi si arriverà anche al Caselli, prima non si doveva fare la Casa della Salute. Vedremo se il Caselli cascherà, anche su questo vedremo. L'impegno da parte del gruppo del PD, io lo ammetto, ma per la parte monumentale noi ci impegneremo a recuperarla e credo, se non girano nel manico chi deve girare, probabilmente anche questa sarà una cosa fatta. Ma diamo tempo al tempo, perché ve l'ho detto, ve lo dico, noi si fa una cosa al giorno se è possibile, se no se ne fa una, ma senza mai fermarsi. E questo è. In più si vota e voto e si vota sì al DUP perché riteniamo proprio di non aver fallito in questi anni di amministrazione.
Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene. Metto in votazione il punto numero 1, aggiornamento al DUP, documento 1 di programmazione 2016-2018, approvazione definitiva. Chi vota a favore? Contrari? Vota a favore Partito Democratico e Gruppo Misto. Contrari? Lista per Mazzanti Sindaco, insieme per Quarrata e Forza Italia. Della stessa richiesta limitata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione per la precedente. Punto numero 2. Regolamento sul diritto di interpello. Illustra sempre l'assessore Musumeci. Purtroppo non ci sa di meglio. Prego.
Ci sono io, non c'è, vi dovete adeguare. Premetto anche stavolta stiamo parlando di norme prettamente tecniche e che abbiamo già visto anche in commissione consiliare. E quindi non credo che sia il caso di entrare nel merito, ma vi rimando al testo del regolamento. Leggere tutto il testo del regolamento come leggere tutto il DUP mi sembrava un attimino, cioè anche quello di prima, era un aggiornamento al DUP già presentato a dicembre, era stato integrato con quelli che sono stati gli ultimi passaggi del bilancio. Il regolamento sul diritto di interpello è l'elemento cardine nel momento di dialogo tra un'amministrazione e il contribuente rispetto ad una eventuale fase di contrapposizione. Ha assunto un ruolo centrale nei rapporti fra fisco e contribuenti, inquadrato dalla tax compliance. Il decreto legislativo numero 156 del 2015 ha espressamente previsto l'obbligo per i comuni di approvare entro il 1 luglio 2016 un regolamento sul diritto di interpello, principio introdotto con lo statuto per i diritti del contribuente del 2000. In sostanza, il contribuente può chiedere all'amministrazione finanziaria di ottenere un parere relativamente ad un caso concreto e personale con riferimento all'applicazione delle disposizioni tributarie. Quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tale disposizione e sulla corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesimi, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza. Alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti della legge per l'adozione di specifici regimi fiscali, nei casi espressamente previsti, all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una fattispecie specifica. La fattispecie regolamentata è quasi esclusivamente la prima, diciamo esclusivamente, perché ce ne sarebbe anche un'altra che dice che potrebbe essere utilizzata per le controversie comunali, ma nella sostanza non è così. Ovvero il diritto di interpello ordinario. Il contribuente chiede, fornendo l'interpretazione di una norma, il parere al comune. L'amministrazione, entro 90 giorni, deve esprimere una risposta. In caso non ci sia risposta da parte dell'amministrazione, l'interpretazione espressa dal cittadino contribuente è da ritenersi corretta. In sostanza il cittadino chiede se quel modo di interpretare quella norma secondo l'amministrazione è giusto, l'amministrazione ha 90 giorni di tempo per rispondere, se non risponde il cittadino sa per certo che la sua interpretazione è quella giusta e quindi pagherà o farà quello che deve fare in quella situazione. Grazie.
Grazie Assessore. Chi chiede di intervenire? Ci sono richieste di interventi? Dichiarazione di voto? Consigliere Giacomelli.
No, diciamo che questo regolamento credo, non so se qualcosa era già previsto nel nostro regolamento, non lo so, mi pareva, ma insomma... Però mi pare, diciamo, quello insomma, che finì, cioè dà la possibilità che sia previsto qualsiasi agevolazione di chiarezza nei rapporti tra contribuente e l'ente, in questo caso il Comune, vedi l'articolo 1. Ci sembra opportuno che il contribuente, qualora abbia dei dubbi, sia sulle disposizioni tributarie o sulla base impositiva abbia la possibilità di intervenire presso l'ente affinché possa chiarire la propria posizione e possa di conseguenza agire. Quindi noi vediamo di buon grado questo regolamento sul diritto di interpello e voteremmo a favore.
Grazie, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cialdi.
Sì, credo che questo regolamento vada nel verso di favorire un rapporto più trasparente tra l'amministrazione e il contribuente barra cittadino, perché non ci dimentichiamo mai che il contribuente è un cittadino, come tutti noi, e quindi giustamente che deve essere messo quantomeno allo stesso livello dell'amministrazione, quindi se c'è ci dovesse essere delle interpretazioni non chiare, sia data la possibilità con questo mezzo, che è questo regolamento, di poter avere il chiarimento auspicato. Anche noi votiamo a favore.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 2, regolamento sul diritto di interpello. Chi vota a favore? Contrari? Approvato all'unanimità. Dello stesso è richiesta l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Sempre approvato all'unanimità. La votazione è la precedente. Bene, ora ovviamente ci saranno due assessori per quanto riguarda i lavori pubblici e le finanze, comunque il bilancio e le risorse, che si daranno, insomma, spiegheranno i loro punti. Però io vi leggo tutti i quattro punti relativi al bilancio, i tre punti relativi al bilancio, no, i quattro punti, avevo detto giusto. E poi, come ho detto, ci sarà una presentazione unica, una discussione unica e ovviamente votazioni separate. Allora, punto numero 3, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018 ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge 112 del 2008. Punto numero 4, piano triennale di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, articolo 2,594, lettera C, legge 24/12/2007, numero 244, legge finanziaria 2008, approvazione. Punto numero 5, programma triennale opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale 2016, approvazione. Punto numero 6, bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati, approvazione. Allora, visto che prima sono i punti legati all'assessorato ai lavori pubblici, prego il vice sindaco Romiti di illustrare, grazie.
Buonasera a tutti. Premesso che il decreto legge numero 112 del 25 giugno 2008, come prima diceva il Presidente del Consiglio, ci dice praticamente, del giusto sia o sì, che un'amministrazione facendo un riordino di tutto quello che sono gli immobili, deve fare un piano delle alienazioni, di tutti quei di tutte quelle realtà che praticamente non hanno più e che non danno più un servizio alla stessa comunità. Noi rispetto al passato si porta nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il 2016-2018 sana aggiunta, che è l'immobiliare sul Viale Europa, che è il magazzino che c'è sul Viale Europa, si conferma quella che è l'ex piscina coperta di Via del Pollaiolo a 640.000 euro, si conferma nel piano delle alienazioni l'ex scuola La Fratta che è in Via Vecchia Fiorentina, secondo tronco per un valore di 140.000 euro, si conferma l'ex scuola materna di Luciano per un valore di 200.000 euro e si aggiunge rispetto al passato quello che è l'immobile sul Viale Europa. Si aggiunge perché noi riteniamo che entro fine anno noi possiamo mettere ad alienazione anche questo immobile. Perché? Per il semplice motivo che quelli che sono i nostri dipendenti, i nostri elettricisti che sono nell'attuale magazzino nel Viale Europa possono essere spostati nel magazzino di Via Pier Francesca, e perché va a scadere quella che è una convenzione con la cooperativa, sfugge il nome, Integra, che è al piano di sopra. Quindi noi anche in questo caso mettiamo alienazione quello che è l'immobile sul Viale Europa per un complessivo valore di 514.000 euro. Nella valutazione poi che abbiamo fatto c'è da considerare anche la possibilità, laddove non si riesca a vendere questi immobili, come può essere possibile, il fatto di trovare anche quelle che possono essere soluzioni come la stessa perequazione urbanistica o la compensazione urbanistica o la perequazione territoriale, tale attribuire le facoltà edificatorie in area impermuta. Questo per cercare, se possibile, di semplificare quello che potrebbe essere l'acquisto da parte di qualcheduno. Questo per quanto riguarda il piano delle alienazioni. Quindi c'è l'aggiunta, come ribadisco, dell'immobile del Viale Europa. Per quanto riguarda invece il punto 4, che è il piano triennale di razionalizzazione di beni immobili ad uso abitativo o di servizio, comma 594 lettera C, oltre a questi chiaramente, il piano praticamente prevede tutto quello che è un discorso completo di tutti quelli che sono tutte le nostre strutture e nell'ambito lì delle misure lì della razionalizzazione ci sono tutti i nostri beni immobili ad uso abitativo che sono quasi tutti gestiti dalla società SPES, tutti quelli che sono immobili ad uso abitativo. Poi c'è tutto un elenco infinito che è il resto degli immobili dell'amministrazione comunale di Quarrata, che sono tutti i nostri uffici sul territorio, e quindi chiaramente noi si ripresenta tutto quello che è il nostro patrimonio lì comunale. Una cosa importante voglio dire però sulla razionalizzazione, che noi riteniamo una cosa molto utile o importante, ora ve la trovo, me l'ero appuntata, sì, il fatto che noi siamo con quello del Viale Europa, col comodato d'uso che c'è sul Viale Europa con la cooperativa Intera, sarà l'ultimo comodato d'uso. Noi da fine anno si completa il discorso, si va a terminare tutti i comodati d'uso che sono tutti a termine, e in più sa tutti gli affitti passivi chiusi. Questa credo sia una buona notizia anche per il Comune di Quarrata su tutti quelli che sono i nostri immobili. Questo per quanto riguarda la razionalizzazione. Passo al punto 5, che è il piano triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e il piano annuale 2016. Allora, questo piano triennale è chiaramente un completamento di quello che è stato un mandato, questo ce lo voglio per dirgli ribadire, quindi indipendentemente da questo piano triennale che comunque dà delle risposte, io credo che vada un po' visto tutto quello che è stato fatto in quest'anno, ma non è un interesse mio personale stare lì a ridire le, secondo me, tantissimi interventi fondamentali che questa amministrazione ha portato a termine, interventi che erano, alcuni erano stati programmati e voluti da componenti di questa amministrazione e da consiglieri comunali nella passata legislatura, ma una buona amministrazione comunale deve essere un'amministrazione comunale che quando mette in piedi un'opera la va a terminare, non un'amministrazione comunale che quando mette in piedi le opere non le termina. Noi si stanno concludendo quasi in buona parte il 90%, qualcosa non può avvenire, questo è normale. Però io dico, questa non è una risposta al consigliere Cialdi, ma è un'affermazione mia personale che ci tengo a ribadirla. Per esempio, io sono stato capogruppo e consigliere comunale del mandato Sabrina Sergio Gori. Sono assolutamente orgoglioso e fiero di quel mandato, di quell'amministrazione dove io ero capogruppo e consigliere comunale, perché secondo me si è amministrato cercando di fare del nostro meglio, quindi tutto quello che è nato da quell'amministrazione io l'ho totalmente condiviso, nel bene e nel male, secondo me nel bene. Quindi chiaramente oggi mi trovo a fare il vice sindaco, ma è un proseguo di un'amministrazione. Io ho avuto la fortuna di fare prima il capogruppo e il consigliere, qualche donato aveva altri ruoli, però io confermo che assolutamente quello che è stato fatto in quegli anni è stato fatto bene, si è cercato di fare per dare delle risposte ai cittadini, e quindi con orgoglio ribadisco il fatto che io ho fatto il capogruppo e il consigliere comunale con quell'amministrazione. Quindi tutte le opere che sono nate negli ultimi anni sicuramente mi vedevano con un ruolo me come altri, come consigliere, come capogruppo, e quindi è assolutamente fondamentale il continuare, il portare avanti, il chiudere le opere. Detto questo, parliamo però del futuro. Nel futuro, nel 2016 è previsto praticamente i 350.000 euro per restauro delle facciate per quanto riguarda il complesso di Villa La Magia, questo è il quarto lotto, sono 350.000 euro di investimenti. È prevista la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza della palestra polifunzionale del Palamelo, tutta la sistemazione del controsoffitto del Palamelo e la messa anche in sicurezza dello stesso per 200.000 euro. La manutenzione, c'è la riqualificazione dell'impianto sportivo Bennati, come sentivo veniva citato prima, con 200.000 euro, dando anche risposta a quelle che sono lì le attività sportive. C'è un investimento di 200.000 euro sulle nostre strade, si vanno ad aggiungere ai tantissimi asfalti che si sta facendo in collaborazione anche con altri enti, che non è una cosa secondaria ma importantissima, perché laddove un'amministrazione riesce a fare le opere con i suoi soldi, ma riesce anche a farle anche attraverso collaborazione con altri enti, soldi che vengono spesi sul nostro territorio, credo siano risultati importanti. 144.000 euro sull'illuminazione pubblica, per un complessivo di 1.094.000 euro. Questo è il primo anno ed è il 2016. Per il secondo anno si ripresenta 200.000 euro sulle strade, si ripresenta 144.000 euro sull'illuminazione pubblica, si presenta, allora, noi si è previsto nel marzo del 2015, si è approvato in giunta due progetti importanti per l'amministrazione. Quella che è la realizzazione di una palestra nella scuola primaria di Sant'Onofro, ma anche quella che è la realizzazione di un intervento in Santa Lucia. A oggi noi, allora, oltre che approvarlo in giunta, noi si è fatto un percorso, si è partecipato a un bando regionale, che ha dei collegamenti anche col Ministero. Siamo in graduatoria, ma siamo un po' fuori da quelli finanziati. Noi si sta lavorando politicamente per fare in modo che questi soldi arrivino per tutti e due progetti. Oggi si va però a prevedere quella di Sant'Onofro con un lavoro di collaborazione con la pubblica istruzione e con tutti gli altri uffici, perché c'è un'esigenza lì, perché lì purtroppo o si realizza una palestra, se no praticamente rispetto a Santa Lucia lì smetta di fare ginnastica nell'arco di qualche anno. Bambini. Quindi noi assolutamente intenzione di fare questa palestra lì. Quindi per ora si mette in bilancio la palestra lì al Sant'Onofro, che sono 335.000 euro. In più, vedete, ci sono 305.000 euro che è costruzione, ampliamento, completamento, manutenzione straordinaria, strade, piazze e parcheggi. Questi sono, perché lo voglio spiegare, rispetto alle 200.000 euro della manutenzione strade, sono sempre interventi di riqualificazione anche sulle strade, ma sono su strade e piazze, sono interventi puntuali di riqualificazione. Quindi è una voce a sé stante questa qui del bilancio. Per il terzo anno, per il 2018, si riprevede 200.000 euro per le strade, i 144.000 euro per l'illuminazione pubblica, 514.000 euro invece per l'intervento per la realizzazione di una nuova palestra polifunzionale di Via Arcoveggio. Quindi anche qui progetto che noi si preparerà per andare a realizzare quella che qualche tempo fa disse in Consiglio Comunale, quella che è la nostra volontà di realizzare una nuova palestra in via Arcoveggio, costo dell'opera 514.000 euro. Quindi questi a oggi sono gli interventi che noi si vanno a realizzare. Nell'anno 2016, siccome questi, lo voglio dire, sono acquisti, non li potete trovare sulle opere, sul titolo secondo, sul bilancio triennale sopra 100.000 euro, perché sono acquisti, il comune di Quarrata fa un investimento di 522.500 euro, buonamente euro più o meno, sul fatto che si andrà a cambiare tutti i punti luce, non tutti, una gran parte dei punti luce, un punto luce, una lampada, io parlo della plafoniera, costa su 500-600 euro, fatevi conti, su 522.500 euro, l'investimento è di 521.000 euro circa, farà il Comune di Quarrata per mettere tutti questi punti, per cambiare i punti vecchi con punti a LED. Questo quindi sarà una grossa risposta a quella che è tutto un discorso di piano energetico serio che deve avere un'amministrazione comunale, che noi ci si sta cercando di portare avanti, e c'è un risparmio in fondo all'anno, specialmente nel titolo prima, perché chiaramente cambiare, non mi ricordo, l'avevo fatto il calcolo,
70-80 mila,
sì, all'incirca sono 70-80 mila euro di risparmio l'anno, ma stavo dicendo cambiare quelli che sono numeri sproporzionati di punti luce, ne verrà cambiati, si parla di 500-600 euro il costo, parlo solo non del palo ma della lampada, verranno cambiati con 522.000 euro di investimento. Io credo che questo sia un investimento di un'amministrazione che guarda al futuro, che dà un certo risalto a quelle che sono le energie rinnovabili e che dice anche come nella razionalizzazione degli immobili si sta cercando di alienare il più possibile per cercare di risparmiare. Noi bisogna cercare di saper spendere, di saper prendere quelli che sono i contributi o quelli che sono, o sapere presentare progetti giusti per prendere finanziamento all'esterno e anche sapere risparmiare in casa nostra. Detto questo, noi questo proviamo a farlo con quello che sono le nostre qualità, mettendoci il massimo dell'impegno, dello sforzo, con tanta umiltà che è alla base del nostro lavoro, perché noi si è sempre detto tra di noi che bisogna lavorare con umiltà, sapendo che si può sempre fare meglio, ma che quando si arriva ad andare a letto la sera si deve essere stanchi e consci del fatto che si è fatto tutto quello era possibile, almeno per le nostre possibilità. poi saranno i cittadini, come è giusto che sia, a determinare, a decidere se si è saputi, se si è saputo amministrare o se si è amministrato, cercando di dare delle risposte a loro se si è sbagliato. Concludo dicendo, e poi mi taccio, le opere che qualcuno sento a volte dire che sono piccole, a stare attenti. Quando si parla di asfalti, illuminazioni, fosse, sono interventi per i cittadini fondamentali, al pari forse più di una grande opera. Questo io l'ho capito negli anni. Sono interventi in dei casi addirittura vitali per dei cittadini. Quindi bisogna stare molto attenti. Poi l'ho detto all'inizio della serata, non fo l'infinito elenco, ma tanto la gente sa il che è stato fatto e il che non è stato fatto, il che è stato chiuso e il che è stato portato di nuovo. Sul rischio idraulico, sui lavori pubblici, sul patrimonio, sulle scuole. Quindi credo che noi si è cercato di fare del nostro meglio.
Grazie Gabriele. La parola all'assessore Musumeci.
Sì. Il vice sindaco mi ha preceduto in un pezzettino dell'intervento, comunque vi vado a elencare quelle che sono la parte finanziaria, diciamo, ma ha già spiegato in maniera molto, molto costruttiva quello che è il discorso degli interventi e dei lavori pubblici. La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i responsabili dei servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'assessore alle finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del documento unico di programmazione, il DUP. Come abbiamo visto. La proposta di bilancio 2016-2018, comprensiva di tutti gli allegati, approvata dalla Giunta con deliberazione numero 66 del 19 maggio scorso ed oggi portata all'approvazione del Consiglio Comunale, costituisce il documento politico più importante dell'amministrazione e rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo in un momento storico di grandi modifiche normative per gli enti locali. Come fatto per il rendiconto, devo segnalare il grande sforzo fatto dagli uffici per l'elaborazione di questo complesso documento. Oltre al servizio finanziario per il grande lavoro svolto, anche a seguito dell'introduzione della nuova contabilità, permettetemi di ringraziare il servizio entrate, del quale sono il referente politico, che ha subito critiche ed attacchi ingiustificati anche da parte di componenti di questa Assemblea per il lavoro svolto in maniera precisa e puntuale nel rispetto di tutti i cittadini contribuenti, come diceva prima il consigliere Cialdi. Lavoro che era stato messo in dubbio da alcuni a seguito della sentenza del TAR Toscana, che aveva accolto e secondo me, in maniera lacunosa e superficiale il ricorso presentato alla società Edifica SRL sull'applicazione delle imposte sulle aree a pianificazione differita. Ho quindi accolto con grande soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato, che a differenza del TAR si è pronunciato in maniera molto dettagliata ed esaustivo sul merito specifico della questione, confermando e convalidando in pieno l'operato dell'amministrazione comunale e di conseguenza dell'ufficio che la rappresenta, che aveva assoggettato ad ICI e in seguito ad IMU le aree APD, in quanto aree da ritenersi edificabili da un punto di vista fiscale. Di fronte al pronunciamento del Consiglio di Stato, credo che si possa mettere la parola fine a questa vicenda, con piena fiducia in merito alla correttezza del nostro operato. L'esito della sentenza potrà consentire anche di svincolare la quota di avanzo accantonata in pendenza del ricorso al momento dell'approvazione del rendiconto 2015 per fronteggiare il rischio di un'eventuale pronuncia sfavorevole. Riprendendo il commento politico al bilancio di previsione 2016-2018, devo ribadire che non appare ancora superata, nonostante gli annunci del nostro Presidente del Consiglio, la grave congiuntura che negli ultimi anni ha colpito la nostra economia, con effetti negativi prima di tutto sulle fasce più esposte della nostra società, precari, lavoratori e pensionati, ma anche sulla finanza pubblica, con pesanti ricadute sui bilanci degli enti locali, che hanno dovuto a loro volta effettuare tagli che vanno a colpire le fasce più disagiate, creando un pericoloso circolo vizioso. Le mie precedenti relazioni bilanci hanno sempre evidenziato tagli ai trasferimenti molto ingenti, sia da parte dello Stato sia da parte della Regione. Unita alla rigidità del rispetto dei parametri dettati dal patto di stabilità, a tutti i comuni, come ribadisco sempre, che sono la parte più virtuosa di questo Paese, specialmente se confrontate con l'amministrazione dello Stato centrale. Nonostante tutto questo, con una politica di riduzione dei costi, di contenimento della spesa, ma anche di efficientamento amministrativo, siamo stati in grado di elaborare un bilancio che salvaguardi i servizi per tutta la comunità, di cui vado orgoglioso. In merito alle azioni condotte nell'ottica della riduzione dei costi, voglio ricordare che l'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel corso 2015, sono stati 7 mutui estinti anticipatamente, ha comportato una forte riduzione dell'indebitamento dell'ente ed una notevole riduzione degli oneri finanziari per il rimborso delle rate, quota interessi e rimborso capitale. Gli interessi passivi del 2016 sono inferiori di 971.956,94 rispetto a quelli del 2015. Un altro aspetto che voglio ribadire, sempre nell'ottica del risparmio, e qui mi aveva preceduto l'assessore Romiti, è la scelta di questa amministrazione di investire 500.000 euro circa per la sostituzione di gran parte dei corpi illuminanti dell'illuminazione pubblica presenti sul territorio, con lampade a LED di ultima generazione in sostituzione delle attuali. Questa azione produrrà un notevole risparmio economico ed un impatto positivo dal punto di vista ambientale. Questa è una di quelle scelte che ben esprime come questa giunta e questa maggioranza di centro-sinistra amministra la nostra comunità. Si tratta di una scelta che non guarda all'immediato. Sarebbe stato molto più facile nell'anno preelettorale realizzare un'opera di impatto immediato, visibile e spendibile in campagna elettorale. Abbiamo scelto di investire nel futuro della nostra città, sia dal punto di vista ecologico, sia dal punto di vista economico. Questa scelta, infatti, si tradurrà in una riduzione di spesa sulla parte corrente del nostro bilancio sugli anni a venire di 70-80 mila euro a regime, permettendo a chi dovrà amministrare di continuare a mantenere gli eccellenti servizi offerti ai nostri cittadini. L'introduzione delle norme stabilite nel Decreto Legislativo 118/2011 ha modificato notevolmente la composizione del bilancio, sia nella forma dello schema rappresentativo, sia nel dettaglio delle varie voci, con l'introduzione di nuove poste contabili, particolarmente rilevanti il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e il Fondo Pluriennale Vincolato, che influenzano sia il pareggio sia il risultato d'amministrazione. La struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente e l'unità elementare di voto sale di un livello. Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni e servizi e interventi. È stata introdotta la previsione di cassa per il primo anno del bilancio preventivo, che ricordiamo adesso è su base triennale. Una delle novità rispetto al 2015 è il superamento del patto di stabilità, sostituito dal saldo di competenza potenziata. L'articolo 35 della legge di stabilità ha abrogato, a decorrere dall'1/1/2016, la normativa relativa al patto di stabilità interno, prevedendo che gli enti locali concorrano al contenimento della spesa pubblica, ottenendo un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali. Come nella vecchia contabilità, il pareggio finanziario deve garantire gli equilibri tra le varie componenti del bilancio. I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2016-2018 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti. Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, come diceva il Bonciottoli, lo dico sempre. Il principio dell'equilibrio della sostituzione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi 3 titoli che rappresentano entrate correnti al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa della data somma dei titoli primo, spese correnti, e quarto, rimborso della quota capitale e dei mutui e dei prestiti. Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4 e 5 devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo secondo. La legge di stabilità 2016 presenta sensibili novità. Nonostante ciò, come abbiamo visto. Nonostante ciò siamo riusciti a raggiungere l'equilibrio, senza tagliare servizi o aumentare tariffe o imposte. La principale normativa introdotta ha determinato l'abolizione della TASI per la prima casa, con una consistente perdita di gettito per il Comune. Nel 2015 l'entrata è stata pari a 1.544.114 euro, compensato quasi totalmente, meno 52.000 euro, mediante il Fondo di solidarietà comunale, sulla base delle somme incassate lo scorso anno. La legge di stabilità ha inoltre previsto alcune agevolazioni sui terreni agricoli e sugli immobili dati in comodato d'uso con canone concordato. Anche questo minor gettito IMU viene compensato con un ristoro non totale attraverso il Fondo di solidarietà comunale. Nel complesso queste novità hanno significato un minor gettito IMU per il Comune, accentuato nel nostro caso specifico anche dall'adozione del nuovo strumento urbanistico e dalla progressiva diminuzione degli accertamenti ICI ed IMU da parte dell'Ufficio Tributi, anche se continuiamo nel nostro lavoro di contrasto all'evasione fiscale. Infatti nel 2016 verranno notificati gli avvisi di accertamento relativi alla TASI 2014 e 2015. Vado verso la conclusione dicendo che il legislatore ha previsto, come ormai da diversi anni, la possibilità di utilizzare per la parte corrente del bilancio gli oneri per il rilascio dei permessi a costruire, ex oneri di urbanizzazione. A differenza di molti comuni, e questo è vero perché ho visto i bilanci, anche in questo bilancio abbiamo mantenuto a tali risorse la loro destinazione naturale, cioè la destinazione per la realizzazione di investimenti. Il bilancio che presento stasera al Consiglio dimostra l'impegno dell'amministrazione nel perseguire gli obiettivi che ci siamo dati, il contenimento della spesa, il mantenimento dei servizi, la tutela delle fasce deboli con l'erogazione di servizi sociali di qualità e attenzione per i nostri anziani e i nostri bambini, l'ho sentito menzionare prima, e famiglie, ma non tralasciando gli investimenti e la manutenzione del territorio, del nostro patrimonio scolastico e sportivo, riuscendo a trovare risorse anche da enti terzi da investire nel territorio quaratino. Concludo questo intervento ringraziando tutti loro che insieme a me hanno lavorato alla realizzazione di questo documento. Grazie.
Grazie Assessore Musumeci per l'illustrazione. A questo punto si apre la discussione. Chi può intervenire ha un tempo massimo di 20 minuti, ma non è obbligatorio arrivare a 20 minuti. E poi si faranno dichiarazioni di voto punto per punto e votazione punto per punto. Chi chiede di intervenire? Consigliere Canigiani.
Userò una parte del tempo lasciando poi il rimanente al consigliere Berini. Vorrei parlare del punto 3 e del punto 4 in particolar modo, perché ho partecipato alla commissione nei giorni scorsi che ha dibattuto su questi temi e devo dire che sono rimasto un po' colpito dalle cose che ho ascoltato e qui stasera quindi voglio portare un insieme di riflessioni che partono dal piano delle alienazioni. Ci ritroviamo a distanza ormai di 4 anni dall'inizio della legislatura a trattare pressoché sempre gli stessi immobili. La piscina coperta di Via Covona, che poi in realtà è uno scheletro, un cemento armato che si trova vicino ai campi da tennis di Via del Pollaiolo, l'ex scuola alla Fratta, l'ex scuola materna di Luciano e adesso c'è la new entry dell'immobile in Viale Europa. E la prima osservazione che ho già fatto anche in commissione che voglio ribadire qua è che questi beni non si vendono perché da molti anni vengono riproposti sempre al solito prezzo. E allora il mercato ci dice che nel frattempo, negli ultimi anni, il mercato immobiliare ha ricevuto veramente un grosso deprezzamento. È il mercato stesso che ha determinato negli immobili, almeno dal 2007-2008 in qua, un deprezzamento che si può quantificare in un 35-40% del valore che allora gli immobili avevano rispetto ad oggi. E questa è la prima valutazione che porto all'attenzione di questa assemblea. Se noi veramente, intimamente vogliamo vendere questi immobili, forse converrebbe aggiornare la quotazione di ciò che andiamo a vendere, perché probabilmente non la si venderà mai una struttura quale quella di Via Covona, oppure, che so, l'ex scuola materna di Luciano a 200.000 euro. Quindi questo è il primo punto che voglio portare all'attenzione stasera di questa aula, perché se vogliamo alienare veramente questi beni, qui c'è una valutazione sbagliata. Ho chiesto in commissione quale fosse il professionista che annualmente aggiornava le stime degli immobili di proprietà del comune, e qui entriamo poi nell'argomento successivo, cioè la valorizzazione degli immobili del comune. Beh, sono rimasto un po' stupito, perché mi è stato detto candidamente che le quotazioni vengono fatte un po' a occhio dai dirigenti, dagli uffici del comune, perché il senso poi detto in altre parole, ma era questo, perché non essendoci un vero professionista che attesta che un determinato immobile ha un determinato valore, qui le quotazioni si fanno secondo un umore personale. E badate bene che il patrimonio immobiliare che fa capo al comune è un valore, direi, piuttosto importante, perché qui si va dai beni ad uso di servizio, la villa La Magia, i palazzi comunali, la palazzina di Via Trieste, gli uffici di Via Trieste, l'URP, le scuole, il polo tecnologico, la civetta, la biblioteca multimediale e via di questo passo, includendo in questo anche i beni ad uso abitativo utilizzati dalla SPES, ma pur sempre di proprietà del comune di Quarrata. Ecco, allora potremmo forse dire che nell'insieme, abbiamo buttato là delle cifre in commissione, probabilmente stiamo parlando di un patrimonio immobiliare in capo al comune di Quarrata che forse negli anni prima che scoppiasse la bolla speculativa poteva essere stimato in 35 milioni di euro. Ma allora, dico io, è cambiato il mondo dal 2007 ad oggi. Se erano 30 milioni, 35 milioni allora, togliamo il 40%, oggi stiamo ragionando di un insieme, di un patrimonio che nell'insieme può valere forse a valore di mercato 18, 20 milioni di euro. E questo, altra domanda che pongo alla riflessione di questa assemblea, che impatto ha sui conti del comune di Quarrata? Perché certamente considerare un patrimonio ad un prezzo, ad una valutazione piuttosto che a un'altra, ce ne corre. Vi porto anche un esempio. Ho chiesto nei giorni scorsi agli uffici interni del comune quanto abbiamo pagato dal 2010 ad oggi di polizze assicurative a copertura degli immobili di proprietà del comune. Polizze che vanno dall'incendio, furto, e poi c'è un'altra polizza che si chiama elettronica, polizze che nell'insieme dal 2017 vanno sotto un'unica denominazione che è All Risk. Bene, guardate bene, nel 2010 si pagavano 18.000 euro l'anno circa di polizze assicurative. Uno dirà, beh, insomma, gli immobili, anche per la ricostruzione a nuovo, ai tempi di oggi, abbiamo detto forse il 30-35% in meno valgono, quindi immagino che ci sia un po' una riconsiderazione generale di tutti i valori. E cos'è successo? Il Comune dal 2011 ha pagato e ha cominciato a pagare annualmente fino ad oggi circa il 35% in più, non in meno, in più. Quindi 35 in più, 35 in meno, si ragiona di un 70%, cioè si paga annualmente 25.000 euro di polizze a copertura del patrimonio immobiliare del comune. Quindi questa è sicuramente una cosa che anche qui mi fa pensare: se i nostri beni sono valorizzati, come dice il punto numero 3 dall'ordine del giorno di stasera, o se non sono valorizzati, perché poco fa l'assessore Romiti ha parlato di 70.000 euro di risparmio con le lampade a LED quando saremo a regime. Beh, qui forse negli ultimi 5-6 anni solo di polizze buttate al vento ci sono 70.000 euro che magari potevamo investire in qualche altra maniera. Quindi c'è tutta una situazione generale per ciò che riguarda, come dicevamo, il punto 3, il piano delle alienazioni e la valorizzazione immobiliare, che lascia piuttosto perplessi. Aggiungo poi una considerazione anche che volevo fare sul punto successivo, ovvero sul programma triennale delle opere pubbliche. Ormai si comincia a respirare aria di fine mandato. Già il collega Verini ha fatto cenno al fatto che determinati lavori purtroppo spesso vengono fatti proprio in epoca preelettorale, quindi nei prossimi 12 mesi ce ne sarà da vedere delle belle, ma non vorrei che nella fretta di inaugurare nuove opere pubbliche fossero fatte e fosse data a Quarrata un volto che poi non si può più correggere, quindi non vorrei che fossero stravolti alcuni angoli di Quarrata solo per il gusto di fare un'inaugurazione. E qui mi rivolgo in particolar modo all'opera che è prevista quest'anno in cima a Via Firenze nei campi sportivi dell'Olimpia. Anche questa è un'osservazione che ho portato in commissione e che riporto qui all'attenzione vostra. Si spenderanno 200.000 euro per fare un nuovo campo sintetico nella zona, nei campi sportivi dell'Olimpia in cima a Via Firenze. Beh, nessuno ha pensato di realizzare un parcheggio. Già oggi, in assenza di questo ulteriore campo sportivo che verrà costruito entro l'anno, quando ci sono il sabato e la domenica le partite di calcio, la zona è impraticabile, il traffico va in tilt, ci sono macchine parcheggiate da tutte le parti e la necessità di un parcheggio sarebbe veramente impellente. Invece cosa si fa? Si va a fare un campo sintetico, quindi si aggiungeranno nuovi utenti, nuovo traffico e si ingolferà ulteriormente la zona. Per questo dico, pensiamoci bene prima di fare opere per il gusto di tagliare il nastro tricolore, pensiamo di farle nella maniera giusta, perché poi una volta che si è preso un terreno, ci si è fatto un campo invece che un parcheggio, credo che sarà difficile tornare indietro. Per tutto il resto ho preso i miei 10 minuti, li lascio e li cedo volentieri i rimanenti al collega Verini e mi fermo qua.
Grazie consigliere Cangiani. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Scialdi.
Solo per ribadire due o tre cose, perché onestamente non ho più voglia. L'assessore Romiti dice che hanno cercato di fare il vostro meglio, del nostro meglio. Lo riconosco in pieno, ma non è sufficiente. Purtroppo non è sufficiente. Per una città di 26.000 abitanti, quello che avete fatto non è assolutamente sufficiente. È il minimo sindacale. È il minimo sindacale. È la manutenzione ordinaria della città. Abbiamo gli impianti sportivi più fatiscenti di tutta la zona e ora si investono dei soldi soltanto perché arrivano dalla cassa di risparmio. Cioè, lo voglio dire col cuore, a Quarrata degli impianti sportivi non gliene frega niente, a questa giunta non gliene frega niente. Una parolina fatemela spendere, perché purtroppo non c'ero la volta scorsa quando fu parlato quando il sindaco credo abbia stappato anche una bottiglia di spumante per la sentenza della Corte Costituzionale, perché probabilmente questa cosa lo preoccupava. Ok. E no, bevi anche lo spumante. Lo bevi anche lo spumante. Bevi anche lo spumante. Ascolta. Le sentenze si rispettano, l'abbiamo sempre fatto. Permettete però che possa dire una cosa. Quando la gara è stata giocata, cioè al TAR, quando c'erano tutti e due gli attori che erano in gara e uno diceva una cosa e l'altro poteva ribattere, quando è stata appunto giocata la gara, i giudici hanno dato ragione al cittadino. Quando la gara non si è più giocata, ma soltanto per il fatto che uno dei due attori, in questo caso il cittadino, non si è potuto, dico io, presentare perché costava troppo e quindi ha dovuto purtroppo lasciar perdere e si è presentato soltanto il comune con i soldi anche di quel cittadino a giocare la partita, la sentenza è stata ribaltata. Ma ripeto, noi le sentenze le accettiamo e quindi la ragione è andata al comune. Io vi chiedo però di valutare un dato politico a questo punto, non tanto tecnico quanto politico. Io resto della mia idea tutta la vita, ma questo non è un problema di nessuno, è un problema mio. Il dato politico è questo. Per 5 anni, ma forse di più, sono stati presi dei soldi a tutti i cittadini che avevano i terreni inseriti nelle famigerate aree APD. Con il nuovo piano strutturale, queste aree APD sono state eliminate completamente, non c'è più un metro quadrato di quelle aree APD previste originariamente con il regolamento urbanistico. Allora la domanda che fa è questa: quanti metri quadrati di aree APD sono state utilizzate per costruire e far crescere Quarrasa? Zero, neanche un metro. Le aree APD sono state assolutamente un fallimento. E questo credo sia indubitabile anche da parte della Giunta. Il dato politico è: avete preso per 5 anni i soldi alla gente e poi gli avete tolto qualsiasi possibilità e prospettiva di edificabilità di quei terreni. Li avete considerati, e a me mi dà estremamente fastidio che quando parlo il sindaco mi dica in faccia. Questo lo voglio dire a microfono, perché non è la prima volta, purtroppo, non è soltanto con me che lo fa, ci vorrebbe un pochino più di rispetto. Io lo dico a microfono aperto, lo ridico. Il sindaco, che è rappresentante anche mio, mi rappresenta. Pretendo dal sindaco ci sia più rispetto nei confronti dei consiglieri, ma di chiunque, del cittadino ultimo, ci deve essere più rispetto. No, non è sorridere, è ridere sguaiatamente, ho di stamattina.
Prego, per favore, si è capito, dai. Continua.
No, si è capito, lo ridico anche 10 volte, Presidente. Che vuol dire si è capito? Che vuol dire si è capito? Abbia pazienza.
La sua lamentela.
Ho capito, la posso ridire anche fino a che non finisco il tempo, Cioè, quindi non è che mi si può tappare la bocca, lo ridico fino in fondo, avete preso i soldi alla gente e gli avete poi tolto l'edificabilità, questo è il dato politico, l'altra cosa è quella che ho detto, in quella sentenza vi inviterei a non levare gli scudi a quella sentenza, rispetto a quella sentenza, perché la partita l'avete giocata solo voi con i soldi anche di quei cittadini, di quel cittadino lì.
Grazie consigliere Cialdi, altri interventi? Consigliere Gori.
Non volevo intervenire, poi soprattutto dopo l'ultimo intervento del Cialdi, ma intervengo perché per l'assessore Musumeci, perché volevo chiedergli alcune cose. Una è questa, che vorrei che fosse più onesta quando, almeno quando parla o spiega le cose, e ti dico perché. Nella seduta del 28 aprile, quando io feci un intervento chiedendo, quando si fu approvato le tariffe per la IUC, TASI, IMU, insomma tutta la IUC, io feci un intervento e dissi che secondo me approvare le tariffe senza approvare il bilancio mi sembrava una discrasia, nel senso che è vero, e anche qui tu lo dovresti ribadire, che quest'anno il governo centrale, il nostro Presidente del Consiglio, come te lo chiami sempre, mi sembra con un senso anche dispregiativo, quest'anno ha messo un blocco all'aumento delle tariffe della IUC. Quindi noi, non mi ricordo se l'ho approvata anch'io o no, però noi votammo su tua proposta la conferma delle tariffe dell'anno passato. Quando io ti chiedevo però che era più logico portarle in approvazione insieme al bilancio, perché in base a quello che prevedeva il bilancio, visto che si era impegnati l'anno prima per il pagamento, l'estinzione anticipata dei mutui, con un risparmio a titolo primo di 100.000 euro, c'era stata la sentenza favorevole contro le APD e quindi si poteva svincolare quel fondo messo lì accantonato per quanto riguarda il riscatto. Quindi dicevo, quando ti chiedevo così, da ultimo, nella tua replica, tu dicessi una cosa molto chiara e precisa che mi sono andata anche a risentire. Tu dicessi, ma non si poteva fare altrimenti perché le tariffe scadevano alla fine d'aprile. Ma tu sapevi benissimo che alla fine d'aprile scadeva anche il bilancio. Ma questo ti sei dimenticato di dirlo. E quindi ti chiederei, per favore, insomma, tu me lo dicessi in un modo come a dire, che dici, ma scadevano le tariffe. Sì, ma scadeva anche il bilancio. Quindi il bilancio di previsione scadeva il 30 aprile. E non si era pronti per i motivi che avrete avuto sicuramente, per quello che, come mi è stato detto, Mezza Italia non ha previsto l'approvazione nei tempi utili, perché il governo non ha voluto dare una proroga alla scadenza come faceva tutti gli anni, e quindi i mezzi comuni d'Italia si sono trovati a non approvare, ma questo ritengo che non sia un motivo valido per giustificare, o quantomeno per giustificare una tua affermazione che da una parte diceva le tariffe scadevano, però ti omettessi di dire che scadeva anche il bilancio. E questa era la prima cosa che ti volevo dire. L'altra cosa, una dimenticanza mi sembra voluta, è quella che questo bilancio di previsione, che fra l'altro non mi dispiace nemmeno, però hai dimenticato di dire che questo bilancio prevede l'utilizzo per investimenti di 1.200.000 dell'avanzo d'amministrazione e prevede anche un ulteriore utilizzo dell'avanzo d'amministrazione per la spesa corrente di altri 160.000 e 170.000 euro. È una dimenticanza, non lo so, mi sembrava un fatto rilevante dopo tutto quello che c'è stato, quello che è successo, quello che ho detto al primo punto, dopo quello che ci siamo detti nelle maggioranze, insomma, mi sembrava una forma di rispetto o comunque una correttezza dire che questo bilancio, come quello l'anno scorso ne prevedeva 5 milioni, questo bilancio che sembrava non era intoccabile, questo utilizzo dell'avanzo d'amministrazione, invece prevede per investimenti un utilizzo di 1.200.000 euro per investimenti e quasi 200.000 per la spesa corrente. L'altra cosa che chiedevo anche, che voglio chiedere anche a Romiti, è quella della trasformazione degli impianti in LED, questo investimento da 520.000 euro. Io non l'ho trovato nel bilancio, però sembrerebbe doveroso dire che 500.000 euro non è una spesa irrisoria. Dov'è? Io nel piano di investimenti non l'ho trovato, non so come prevede di investire 520.000 euro, io non l'ho visto, non lo so se sono negli investimenti sotto 100.000 euro, forse in 5 anni, non so dove sono, però io non l'ho visto, ma ci sarà, anche questo l'assessore si è dimenticato di dirlo. E un'altra cosa che volevo dire è quella di quando l'assessore dice che ha avuto una grande soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato sulle aree APD, perché soprattutto il servizio entrate è stato oggetto di attacchi da parte dei consiglieri, quindi il Consiglio Comunale. Io mi sento chiamato in causa su quello, perché più volte ho fatto delle riflessioni su come il Comune di Quarrata riscuote i tributi dovuti ai cittadini e su quello che fa, e per la quinta volta lo ripeto sempre, il mio concetto è sempre stato quello che chi paga senza solleciti, chi paga indistintamente leggendo una delibera, applicando un'operazione, una moltiplicazione, va alla posta e paga, deve essere premiato. Più volte ho detto che non era successo così, l'ho detto nelle sedi delle maggioranze, l'ho detto in questo Consiglio Comunale e lo ripeto ancora. quando c'è stata la discrezionalità del tributo, sempre non è andata così. E questo l'ho sempre denunciato all'inizio, l'ho denunciato quando si è parlato di estendere la facoltà dell'accertamento con adesione, ma soprattutto l'ho detto, forse non riguardava voi, ma riguardava anche e soprattutto l'amministrazione precedente, quando si è potuto stabilire come riferimento un valore minimo di quelle aree APD con due delibere della giunta precedente, credo, e dopo anche successivamente, credo, di questa giunta, quando si è stabilito i valori minimi, c'era scritto nella delibera valori minimi, ma ho sempre detto che quei valori non erano minimi, ma sarà stata una mia impressione, ma forse non era soltanto una mia impressione. Anche se era un parere, voglio dire, potevo dare un parere da tecnico, diciamo, però ho sempre sostenuto che quelle aree APD, quei valori lì, erano valori esagerati, erano valori che non avevano un confronto nel mercato o quantomeno non avevano un riferimento di un valore minimo, perché il concetto di quella delibera era di dare un valore minimo perché il contribuente pagasse subito, invogliato a pagare subito, senza andare a intentare o credere di fare un'evasione o comunque di recuperare. Questo valore, forse c'è stata una grossa discussione durante questa legislatura, fu fatto un emendamento a una, mi pare, una mozione dell'opposizione, anche suggerito da me, comunque fu oggetto di grandi discussioni. Oggi questa sentenza va a ribaltare in tempi brevissimi, ma sono soddisfatto, nel senso che voglio dire, in due mesi il Consiglio di Stato abbia esaminato, fatto una cosa, anzi non si può mica criticare per la velocità, per la puntualità del Consiglio di Stato, bisognerebbe tutte le sentenze in due mesi fossero discusse così tempestivamente, per amor di Dio. Io l'altra volta, per la tua chiamata in causa, l'altra volta ho detto che le sentenze si rispettano, ho chiesto anche a te se gli uffici dopo la prima sentenza di primo grado davano, che indicazioni davano a contribuenti se pagare in un modo o pagare in un altro, è stata prevista, è stata data indicazione o comunque davano indicazione di continuare a pagare come prima, non mi sembrava giusto. Ho ribadito sempre il concetto che queste tariffe, che questi valori erano sproporzionati soprattutto anche nell'area PD3, insomma, voglio dire, aree che si sa che non avrebbero mai avuto una possibilità edificatoria. Ma comunque voglio rispettare l'orientamento che c'è stato dopo l'ICI della IMU, quella della divisione di due edificabilità, una ai fini tributari e una ai fini edificatori, che questo è un concetto già sancito, che io ci credo perché il diritto è questo e che quindi non credo che le aree APD fossero tassabili come aree agricole. Sono tassabili secondo me come aree fabbricate, però con un valore che molto si avvicina all'area agricola, perché la destinazione. E questo me ne rende giustizia al fatto che ora sento già in Commissione e oggi in Consiglio Comunale che una minore entrata dell'IMU è dovuta all'adozione del piano strutturale, perché va a togliere o comunque va a mettere un vincolo di inedificabilità dovuto a rischio idraulico su tutte le aree edificabili, anche delle APD, diciamo, che sono rimaste, delle aree di tutta la piana. E quindi vale il concetto che anch'io avevo sostenuto in quest'Aula, dicendo che bisogna valutare valori minimi perché è vero che c'è l'edificabilità tributaria, però i valori sono quelli relativi alla possibilità di edificare. Ecco, queste erano quelle cose che volevo che sicuramente l'assessore risponderà, insomma, mi vorrà chiarire. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Ci sono altri interventi? Consigliere Berini, le ricordo che il suo collega ha già consumato 10 minuti di tempo, per cui ne rimangono 10.
Grazie. Grazie Presidente, sarò breve. Allora, il bilancio che avete presentato e quelli fino al 2018 dimostrano sempre un certo avanzo di amministrazione. Avanzo di amministrazione che vuol dire cattiva gestione, perché la scienza dice che derivano da una cattiva previsione nei tempi, derivano da una incapacità a spendere soldi, derivano da una pressione tributaria troppo elevata. E infatti se si va a vedere il DUP, le previsioni non ci sono. Nella pressione tributaria il LIMU rimane 4.800 tutti gli anni, la Tari rimane 5.300.000 tutti gli anni. E la incapacità a spendere lo dimostra che si è aspettato il periodo preelettorale per poter spendere qualche soldo per prendere più voti. Quindi queste cause che sembrano così lontane io le ritrovo tutte in questo vostro bilancio. E è da dire che dove si è incominciata a fare la raccolta differenziata, vedi il comune di San Marcello, dove ci è andato il sindaco Sabrina, c'è subito una diminuzione delle tariffe e l'hanno pubblicata. Sui giornali si fanno vanto e diranno che anche in futuro diminuiranno le tariffe. Mi viene in mente una cosa, forse era meglio tenerla noi, la Sabrina, invece di mandarla a San Marcello. E poi anche il comune di Piavagnevole in 2 anni ha fatto una riduzione dell'8% della Tari. Voi invece non l'avete fatto, 5.300, sempre 5.300. E badate bene che in questo compenso ci sono anche 300.000 euro di spettanza al comune. Non so perché il comune le prenda, perché per amministrare la Tari usa il proprio personale, non ricorre a personale esterno, quindi questi sono soldi che il comune non dovrebbe prendere. In più nella Tari bisogna farla bilanciare per far tornare i conti del CISSE, che paga 200.000 euro al suo presidente. Non so a che cosa li pagano questi 200.000 euro, perché mi sembra che grande capacità di gestione non ci sia, perché se tutti riducono le tariffe e il CISSE non è buono a ridurle, vuol dire che c'è qualcosa che non torna in quella gestione. E siccome noi siamo il comune di Quarrata al 48%, io crederei bene che dovrebbe intervenire. Se poi il partito gli dice di far conto di niente, allora è un altro discorso, mi chiedo e non continuo neanche più. Quindi i bilanci dicono che c'è sempre stato un disavanzo amministrativo e che soldi ci sono sempre stati. Quindi se soldi ci sono sempre stati, ritorno a dire, perché si aspetta ora a spenderli? Si potevano spendere prima, perché un servizio fatto prima veniva usufruito anche prima dai cittadini. Forse con soldi che c'erano non si chiudeva neanche la strada di Colle, perché con 100.000 euro si rimetteva a posto, e non vedo perché con 1.300.000 di soldi non vincolati non si siano spesi lassù in quella strada e si è fatta chiudere, con grave disagio della popolazione. Poi si è riaperta, ma comunque la strada è stata chiusa e la gente per un certo periodo ha leticato e ha fatto tutte le giornalate che ha dovuto fare. Leggono le notizie e le riporto. Ma ci mancherebbe altro. Sì, l'ho detto con un certo risentimento, perché voi non volete mai che si dica le cose. Voi non volete mai che si dica le cose. Quindi, a leggere questi vostri bilanci, mi sembrano più... Come? Non t'ho capito. Ah, infatti, c'è scritto nel bilancio. Quindi mi sembra che questi bilanci evidenziano più i vostri desideri a fare che seguire le necessità e i bisogni della gente, perché la gente certamente non vi chiede le piste ciclabili, ma vi chiede altre cose. Vi chiede il lavoro e vi chiede la sicurezza, perché io l'ho letto che avete scritto nelle piste ciclabili. Si fa le piste ciclabili per andare incontro alla richiesta del servizio bicicletta da parte della gente. Ma che ci va in bicicletta a Quarrata? Vanno per le strade ciclisti, ma la gente va in bicicletta, ma chi ci va? Ma l'avete visto mai nessuno la gente a Quarrata andare in bicicletta? Eh? Ma dove l'avete visto? Sì, quindi Va bene, no, no, va bene. Ma ci sei solo te, quindi non è... La gente vorrebbe maggiori interventi, per esempio sull'occupazione non viene destinato niente, sull'agricoltura ho visto si fa un gran parlare dell'agricoltura del Montalbano, vino, olio, 100 aziende tra agroturismo e lì fuori si dà 15.000 euro l'anno, 45.000 euro in 3 anni. Il turismo, anche lì il turismo se ne fa un gran parlare, potrebbe essere una risorsa occulta per l'economia di Corrata, gli si dà 39.000 euro per 3 anni. Quindi con queste iniziative, ma dov'è che si va a parare? Io non lo so, mi rimetto a voi che mi spiegate le cose, perché io non riesco a capirlo. Dite sempre che non ci sono soldi, ma anche quest'anno nel 2016 avete raccattato 21.000 euro di entrate correnti, ma non sono mica poche. Si vede che soldi arrivano, più o meno arrivano e ci sono, anche perché ho visto che le spese correnti sono 200-300 mila euro meno, quindi le entrate servono
saranno
a coprire...
Saranno 21 milioni, no 21 mila?
21 mila, sì, 21 milioni. Chiedo 21 milioni. 21 milioni, mentre le spese sono 20.600, insomma c'è 300-400 mila euro di differenza. Quindi i soldi bastano, non è che manchino i soldi, anzi avanzano, o non siete capaci a spenderli, o i numeri dicono un'altra cosa, non lo so, i numeri di bilancio dicono questo. Dal 2012 avete messo in vendita immobili, non vi riesce a venderli, ma i prezzi forse potrebbero essere troppo alti, non lo so, perché io non sono un tecnico, ma quando l'offerta è troppo alta, la domanda non c'è. Se io vendo una cosa troppo alta, chi la deve comprare? Forse i tempi dicano che bisogna avere più prudenza in questi valori, non lo so. Però se non vi riesce a venderli, vuol dire qualche motivo c'è. Un altro discorso. Con il ricavato della piscina lassù del Pollaiolo, non si poteva comprare la Silva Bath, invece di fare poi la palestra in via Arcoveggio, che è una zona alluvionabile, con pericolo idrico, eccetera. Era bello fatto il centro sportivo alla Selva Bassa, quindi non ho capito perché non si è speso questi soldi lì e non si è investito lì. C'era già la piscina, campi da tennis, campi di calcetto, a piedi della Selva Bassa, a piedi della Magia, posizione meglio di quella, non ci arriva l'acqua, si poteva allargare quanto gli pare. Addirittura nel mio programma elettorale avevo detto di fare campi da golf nei camponi sotto la Magia e abbinandoli a questo, alla Selva Bassa, veniva un centro sportivo a carattere nazionale, con tre lire. Quindi anche qui sono scelte politiche, sono scelte politiche, ma la gente è stata informata, ne è stata parlata con la gente. Che volete voi, gente di Quarrata? Volete questo o volete quest'altro? Non era meglio una consultazione popolare? Si parla sempre di partecipazione, però arriva il sindaco e dice, ma che, lì neanche 50.000 euro vale, ma non so, c'era un tecnico, chi l'ha fatta questa perizia? Per dire queste parole così forti, come mai? E anche qui io... È un discorso, non l'ho capito. In bilancio si riportano questi numeri, però non c'è spiegazione. Nel dubbio nessuno ne parla, e quindi che si deve stare a fare? A chiacchierare, a dire, a immaginare. Ho visto che ancora le multe sono salite, 473.000 euro, non è che sono diminuite, sono salite del 50% rispetto a quando vi siete insediati. La fondazione va dato soldi per fare il Palamelo e il Campo Bennati, cioè le operazioni nuove che sono state fatte per la finanziate la fondazione e la Cassa di Risparmio. Quindi io ho visto un'altra cosa che non mi torna. Nelle spese scolastiche, il trasporto, la mensa, eccetera, vi siete attaccati a 2.000 euro di ISEE come minimo. Ma non si potrebbe elevare questa cifra, 2.000 euro mi sembra un po' troppo poco, perché poi pagano un euro, quindi sono 100 euro l'anno, 150, sono pochine, ma chi ha 2.000 euro di ISEE potrebbe risparmiare anche quelle. Non lo so, in fondo all'anno magari si potrebbe risparmiare 20 o 30 mila euro e far tirare un fiato di sollievo a qualche famiglia. Non lo so, è lì, ve lo dico, l'ho visto e basta. Grazie.
Grazie consigliere Berini. Consigliere Cervo.
E anche stasera mi pare che non se ne indovina una. Le piste ciclabili non vanno bene, il bilancio peggio. piano delle allenazioni lo stesso. Onestamente non vorrei essere nei panni dell'assessore al bilancio, perché credo che tra il dire e il fare ci passa il mare. Questo bilancio, da quello che mi risulta, almeno dagli incontri che abbiamo avuto con i responsabili, è condizionato da un credito di dubbia esigibilità che è stato aumentato, da minori entrate dei tributi che hanno avuto una notevole contrazione per minore gettito dell'IMU, da un ridimensionamento della parte relativa ai recuperi con delle cifre che vanno sui 670.000 euro di ora contro 1.000.000 dell'anno scorso, da un fondo di solidarietà comunale perché lo Stato ristora questa voce perché la TASI è stata abolita, e da meno 300.000 euro derivanti dalla contrazione, quindi della base imponibile a cui mi riferivo prima, e minori quindi entrate tributarie che rispetto all'anno scorso si quantificano in 800.000 euro in meno. Naturalmente si poteva ricorrere, io credo, ad aumento delle tariffe, e invece si è preferito in questo caso ricorrere all'utilizzo di quella cifra che viene sempre contestata, che è stato l'avanzo che ha caratterizzato i bilanci precedenti. È vero che un bilancio dovrebbe essere impegnato per tutte le opere di cui il territorio necessita. Ma è vero anche che il buonsenso talvolta aiuta più della scienza, quella scienza che indica in che modo devono essere fatti i bilanci e come devono essere poi, come deve tornare alla fine. In questo caso diciamo che è stato provvidenziale utilizzare quell'avanzo per evitare di sottoporre i cittadini ad ulteriori stress derivante dall'aumento dei tributi. Ed è stato anche la possibilità di garantire gli stessi servizi con la stessa qualità senza richiedere contributi ulteriori alla cittadinanza. Poi vi chiedo davvero in tutta onestà, ma Quarrata veramente la vedete così male come viene rappresentata? A me sembra che i bambini fuori dalle scuole non ce ne sono. I bambini che la frequentano hanno accesso alla mensa e ai trasporti, e qualora non ce ne fosse la possibilità delle famiglie, c'è l'intervento e il sostegno dell'amministrazione pubblica a sostenere queste criticità. Persone nelle strade non ce ne sono a dormire, persone affamate non ce ne sono. E mi risulta che laddove ci sono delle situazioni di vera indigenza, l'assessorato al sociale è presente ed interviene. Me lo testimoniano le persone con le quali ho avuto modo di parlare quando hanno manifestato disagi e che io ho indirizzato all'assessorato, e mi testimoniano di un intervento tempestivo dei servizi sociali e di un accoglimento delle loro istanze. Insomma, le strade, è vero, potrebbero essere molto più belle e fatte bene, però tutto sommato abbiamo una viabilità che ci consente di spostarci serenamente, di raggiungere altri luoghi, anche se noi vorremmo e ci piacerebbe avere viabilità che ci portino oltre la nostra frontiera. Ma con quali opere si possono finanziare, con quali soldi si possono finanziare opere così importanti che possono andare a collegare la nostra Quarrata con la realtà a cui si riferiva il nostro Berini? È vero che le comunicazioni favoriscono anche l'economia, le relazioni commerciali, ma speriamo che davvero ci sia una possibilità di avere dal mercato del lavoro un'indicazione di questo genere. Per ora mi pare che di lavoro ce ne sia sempre poco e sempre meno, e diventa sempre più difficile per chi perde il lavoro ritrovarlo. Non vedo la fila di aziende e di imprenditori a fare rivendicazioni di aperture di valichi o di strade di grande comunicazione, perché a me pare che la maggior parte sia in crisi, delle imprese siano in crisi, in serie difficoltà. Io me lo auguro che si possa risolvere, ma sono anche molto pragmatica, perché minori entrate derivanti dallo Stato e minori entrate derivanti dalle regioni non possono garantire all'amministrazione di avventurarsi in progettazioni e in programmi che non possono essere né realistici né sostenibili. Io credo che noi bisogna avere il coraggio, la forza di parlare con onestà. I bilanci possono essere sempre migliorati, possono esserci bilanci migliori, ma di una cosa io vorrei poter dire, che il bilancio dell'amministrazione comunale non può essere diverso da un bilancio di una famiglia, amministrato con oculatezza, senso di responsabilità. Quando ci sono si fa il passo un po' più lungo, quando non ci sono bisogna fare conti con quello che c'è. Applauso di cosa? Che interpretazione dobbiamo dare? Il senso prego, dell'applauso lo posso conoscere?
Per favore.
Non siamo a fare lo spettacolo, non amo essere applaudita qui. Dopo volentieri, signora.
Scusi, Anna, per favore. Consigliere Giacomelli.
Allora, noi ora discutiamo dei quattro punti che sono... Chi mi ha preceduto, i colleghi dell'opposizione in modo particolare, hanno espresso i loro punti di vista. Dal loro punto, proprio come dicevo, dal loro punto di vista, che non mi trovano d'accordo, ma non solo perché io sto di qua e voi di là. Non mi trovo d'accordo su una cosa. La sentenza sulla PD1, io credo che oggi in Italia il giudice sia il punto di garanzia del processo. Ora posso capire che, ma se manca la controparte e che è sicuro indizio di sconfitta, diciamo, mi sembra esagerato, francamente. Io sono d'accordo sul fatto che le sentenze sono da rispettare, ma credo anche che la sentenza del Consiglio di Stato abbia definito bene quello che è stato e che dovrà essere, che è stato il comportamento del Comune. E per quanto riguarda gli importi su questa materia che molto ha fatto discutere, il Consiglio Comunale, la Giunta, ha rivisto sempre i valori in base anche all'andamento economico, anche su pressione di tanti cittadini che facevano presente questo problema. Ma però credo che in base a questa sentenza il comportamento sia stato corretto, ecco. Per quanto riguarda invece la valorizzazione, noi punto 3 parla del piano delle analisi, ma io dico questo, se non ricordo male nel corso degli anni qualcosa è stato rivisto via via che noi si è fatto i bandi di vendita, come si dice, e credo che a questo punto qui a Lucciano, ora io una cosa, non credo che le valorizzazioni degli immobili siano fatte a veglia, credo che abbiano una sua congruità. Io me ne intendo poco, non ho mai avuto bisogno né di comprare né di vendere, quindi però credo che una scuola a Lucciano, insomma, meno di quell'importo lì, con il terreno d'intorno, penso che sia un prezzo, cioè regalarlo mi sembrerebbe sbagliato, io vi dico la verità, è sempre un bene che non appartiene a noi, ma che pro tempore si va a decidere su queste cose. Quindi credo che il comune, gli uffici abbiano fatto la sua opera, credo sia stato fatto bene aggiungere poi nel corso degli anni anche la vendita delle immobili in via Europa, visto che scade la convenzione con chi utilizza questo fabbricato, e la possibilità di spostare i dipendenti, anche che credo che qualcuno vada in pensione, quindi ritengo che abbia compiuto il suo iter per l'utilizzo, quindi non essendo più strategici ritengo che sia importante la loro vendita per utilizzare i proventi in favore della comunità. Anche qui sul punto 4 io francamente non so, ma credo che chi ha redatto questa delibera, gli uffici, la valorizzazione degli immobili sia una cosa che vada nel dovuto, che sia una cosa che sia congrua anche questa, e quindi non vedo perché ci siano dubbi da parte del collega Fanigiani. Per quanto riguarda la faccenda riguardante il programma delle opere, cioè, questi sono gli importi che sono realizzabili nel corso dei 3 anni, quindi anche su questo credo che noi siamo d'accordo, sentito gli uffici, visto le risorse disponibili e che quelle si può destinare agli investimenti, sia un importo in un periodo come il nostro, dove poi dopo nel bilancio di previsione sarò più preciso, ma credo che sia, non sono più i tempi degli importi degli anni passati, diciamo, via. E quindi dobbiamo così accontentarsi di quello che si può, e io entro nel merito del bilancio di previsione proprio per questi passaggi che abbiamo qui. Ritengo che il nostro giudizio è positivo, in esso troviamo del bilancio, nonostante le risorse ridotte come le entrate. Lo diceva prima la collega Acervo, con il piano strutturale viene meno delle aree fabbricabili, quindi meno IMU, in parte, dico solo in parte, una minima voce, ma insomma anche quella viene, ci dicevano gli uffici, c'è cioè anche meno trasferimenti dello Stato, mi sembra 300 o 400 mila euro complessivamente. gli uffici sono ridotti gli accertamenti, quindi anche nei 3 anni, fortunatamente, evidentemente è stato espletato tutti gli iter che dovevano, quindi diciamo che è stato fatto, come dire, cercato di recuperare l'evasione. In più abbiamo anche con il nuovo bilancio, la nuova gestione dei bilanci, abbiamo anche dei paletti riguardo i fondi, rischio, insomma, quelli a garanzia, quelli vincolati, e tutto questo ovviamente ci rende tutto questo ci dà meno possibilità. Io però vorrei sottolineare anche un'altra cosa. Noi in questo abbiamo lasciato inalterata la pressione fiscale. Le aliquote sono uguali ormai da 2 anni. Le tariffe sono le stesse. Anche quest'anno il grado di copertura, la copertura di servizio a domanda individuale è al 44%, e grazie anche alle denunce ISEE anche su questo è modulato il costo, modulato in base al reddito. In quello che secondo noi per noi è una cosa importante, è anche una questione di scelta, è una scelta che noi abbiamo fatto, i servizi alla persona. Ripetevo prima, gli anziani, la scuola, i ragazzi, il disagio giovanile, riteniamo che queste siano tutte azioni che in una comunità per noi hanno un valore, ma che fino ad oggi per noi è anche stato apprezzato questo. In più, in base, faceva cenno prima il Fiorello, consigliere Gori, diceva: ma l'investimento, ma la manutenzione, ho fatto riferimento anche l'assessore, riguardo la sostituzione delle plafoniere dei lampioni, che sono grosso modo 1.000, se costano 500, e l'importo è quello che si è detto, dovrebbero essere, quello te lo chiarirà te questa cosa, ma anche questo perché avviene? Avviene perché bisogna in qualche maniera iniziare a ridurre i costi, a ridurre i costi della parte corrente. Se è vero che si recupera 70.000 euro l'anno, insomma, voglio dire, alla fine è una cosa fatta bene. Un'altra cosa che voglio dire, ma voglio complimentarmi con l'amministrazione, con la giunta, con il sindaco. Secondo me, quando si parla degli enti, degli interventi da parte degli enti, secondo me è un punto a favore dell'amministrazione. Perché se la Fondazione ritiene che tutti gli anni di darci dei soldi per fare degli interventi sul nostro territorio, evidentemente valorizzerà anche quello che è, diciamo, l'impegno, la buona amministrazione. E quindi credo che questa capacità di fare rete con tutti gli enti comunali, provinciali, regionali, ma anche con i consorzi, ma anche con tutti quelli che sono al tempo stesso da noi controllati, ma anche fornitori, credo che questo sia un punto di vanto da parte di tutta l'amministrazione. E questo credo che per noi, e qui anche su questo sono divergenti i punti di vista, per noi ha un senso positivo questi interventi, e quindi ben vengano, ma diciamo che complessivamente Quarrata riesce a tenere insieme una comunità dove tutto sommato non ci sono situazioni di rischio. Per quanto riguarda anche la sicurezza, poi chiudo, solo per rendere omaggio al lavoro che fanno la Polizia Municipale. Anche su questo io credo che noi bisogna esserne grati, perché neanche con un numero esagerato di personale riescono a tempo stesso a mantenere le strade, il controllo sulle strade, fanno turni notturni per quello che possano fare insieme, anche qui in rete con le forze di polizia, con i carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza. Credo che anche su questo il lavoro viene fatto, quindi ritengo che sia giusto anche su lì dare il nostro appoggio, e quindi noi complessivamente il nostro sarà un voto positivo, cioè siamo d'accordo su questo bilancio.
Grazie consigliere Giacomelli, e la parola passa al sindaco.
Il bilancio preventivo che viene presentato durante l'annata è sicuramente un momento importante e significativo di un'amministrazione comunale. Ora, noi siamo al quarto anno della nostra amministrazione, quindi anche rispetto a tante cose che ho sentito dire questa sera, credo che più che parlare di mero risultato di questo bilancio, che poi è un bilancio di fine mandato, mi piacerebbe fare una considerazione non su quello che ho sentito, ma su quello che è stata la nostra amministrazione in questi anni. Sollecitato anche da tutta una serie di interventi, io non lo so, noi siamo stati giudicati dal popolo, non so se il popolo ci rigiudicherà, perché non so se sarò candidato al prossimo giro. Certamente una cosa ve la dico, e guardo i miei consiglieri comunali: la politica non si fa in questa stanza, la politica si fa fra la gente, e saremo lì che la gente giudicherà la nostra amministrazione, non in questa stanza. Noi abbiamo affrontato questo mandato amministrativo con tanta serenità, tanta forza d'animo. Noi abbiamo affrontato questo mandato amministrativo nel corso di questi 4 anni, non abbiamo aumentato nessuna tassazione, non abbiamo toccato l'IRPEF, non abbiamo modificato nessuna tassa in entrata, anzi abbiamo ridotto quelli che sono i costi dei servizi per i nostri cittadini. L'anno passato abbiamo ridotto la TASI, poi il governo Renzi ha visto che andava bene, l'ha levata del tutto. Quindi credo che da questo punto di vista, quando si parla di vessazione, probabilmente ci si dimentica quelli che sono stati gli atti in questi 4 anni. Prima si parlava tanto delle aree APD. Le aree APD sono state un progetto sul quale le amministrazioni di Quarrata hanno creduto. Secondo me l'idea era valida, si è detto più volte da questi banchi, probabilmente il periodo non è stato dei più felici per la sua applicazione. La nostra amministrazione però per ben 2 volte ha ridotto la tassazione sulle aree APD, l'ultima volta riportandola quasi a poco più di quello che è il terreno agricolo. Di questo non ce ne dimentichiamo, perché sono fatti, non parole. Noi abbiamo attraversato un momento storico estremamente difficile da un punto di vista amministrativo. Però ci ha contraddistinto, secondo me, una grande forza, una grande capacità, che è stata quella di riuscire a portare a Quarrata risorse economiche che sono venute dalla regione finché c'era, dalla provincia, che sono venute dal consorzio, che sono venute dalla Camera di Commercio, perché ci si dimentica anche qui quante risorse sono venute per investimenti sull'economia locale da parte della Camera di Commercio e da parte della provincia. Però diciamo che le cose si dicono probabilmente dimenticandosene. Allora io credo che il nostro compito, il nostro ruolo sia quello di fare politica sul territorio, sia quello di fare politica con i rapporti insieme agli altri enti. E i risultati, quando si dice, io non so se ci si rende conto, ma non è dispregiativo se la Fondazione dà tutti gli anni dei soldi all'amministrazione comunale che investe negli istituti scolastici, che investe negli impianti sportivi. Non è negativo, è estremamente positivo. È sinonimo di stima e di fiducia da parte delle altre istituzioni verso l'istituzione Quarrata. Questa è la realtà. Perché quando si danno centinaia di migliaia di euro a qualcuno, gli si danno se c'è fiducia, se ci si crede in quelle persone. Non si danno centinaia di migliaia di euro o milioni di euro come per la Cassa della Salute se non ci si crede in quelle persone, se si pensa che non sappiano fare il proprio lavoro di amministratori. Questi sono i risultati. Si poteva fare di più, meglio, certamente, per l'amor di Dio, tutto si può migliorare. Noi secondo noi abbiamo migliorato i servizi a Quarrata, abbiamo mantenuto equilibrio sociale, abbiamo garantito assistenza a chi sta attraversando momenti difficili, abbiamo garantito un miglioramento dei nostri plessi scolastici, continuiamo a intervenire perché riteniamo i nostri plessi scolastici, le nostre strutture sportive, gli ambienti dove crescono i nostri bambini, il futuro della nostra città, la classe dirigente della nostra città, ed è lì che destiniamo le nostre risorse, è lì che destiniamo il nostro impegno, è lì che abbiamo speso le nostre risorse. Gli interventi che stiamo portando a termine, io credo che siano interventi che qualificano la nostra città. Io ero vice sindaco la passata legislatura e mi ricordo perfettamente quando in quest'aula si diceva che i Pius sarebbero stati il male della futura amministrazione di Quarrata. Noi in quell'amministrazione lì impegnavamo la prossima giunta a determinare tutta una serie di azioni sulla testa dei cittadini di Quarrata. Meno male si è fatto quelle scelte, grazie a quell'amministrazione, meno male si è portata avanti quelle idee che ci hanno consentito di spendere risorse su Quarrata, di cambiare completamente il volto alla nostra città, ed è stato grazie a quell'intuizione di quell'amministrazione lì, se oggi siamo qui a dire che si è terminato le piste ciclabili, si sta terminando l'asilo nido, si è terminato il recupero del Moderno, si è terminato Piazza Risorgimento, si sta lavorando con la Regione per vedere se ci finanziano l'ultimo lotto di Villa La Magia. Questi sono i risultati. Poi dopo, certamente, il gioco delle parti si fa e si dice determinate cose. Me l'ho segnato degli appunti e me l'hanno presi. Forse ce l'ha Giovanni. Sì, questi qui. Questo, io credo in questo. Questo bilancio noi abbiamo dato un segnale. Secondo me, non lo so definire e non lo voglio definire. Avremmo potuto sicuramente fare 500.000 euro in più di asfalti. Avremmo potuto fare, che so, predisporre per realizzare la palestra al Santo Nuovo. Abbiamo fatto una scelta, quella che io ho sempre rivendicato come scelte del buon padre di famiglia. Abbiamo detto, se nei prossimi anni sul titolo primo si vuol continuare a non tagliare o a aumentare le tasse, che azione si può fare? Si può fare quella di sostituire tutti i corpi illuminanti con lampada a LED. Si potevano spendere anche in modo diverso, si è fatto questa scelta. Non lo so se un domani chi amministra Quarrata ci dirà che è stata una scelta fatta bene, non lo so. Ad oggi la consideriamo fatta bene da un punto di vista economico, da un punto di vista di risparmi, da un punto di vista ambientale. Abbiamo ridotto l'indebitamento dell'azienda, il nostro comune. Noi l'anno passato abbiamo fatto un'operazione importante per quanto riguardava la riduzione dei mutui. Abbiamo ridotto l'indebitamento aziendale e anche questa io la ritengo una buona azione del buon padre di famiglia, perché quando a casa nostra si riduce il debito sicuramente credo che sia una buona amministrazione casalinga e la ritengo una buona amministrazione anche del comune di Quarrata. 4 anni di amministrazione, quante cose avremmo potuto fare? Tante, però si è fatta una scelta. Quella di non prendere un mutuo, quella di non prendere un mutuo, perché si poteva prendere mutui se si voleva e si poteva fare anche opere maggiori rispetto a quelle che si poteva fare, però prendere un mutuo significava aumentare le tasse ai cittadini e allora non si è fatto la scelta di non prendere mutui, si è fatto la scelta di tirare la cinghia, si è fatto la scelta di soffrire anche a discapito della nostra immagine, sempre con quella cognizione del buon padre di famiglia. Queste sono state le nostre scelte in questi 4 anni e ormai siamo a fine mandato, si arriverà in queste condizioni. Io di questo voglio fare una considerazione e poi fo un'ultima riflessione. La considerazione importante che voglio fare è questa. Noi abbiamo amministrato questi 4 anni in concerto con la nostra maggioranza ed è lì che sono nate tante di queste idee. Ed è lì, nel confronto con la nostra maggioranza, che siamo arrivati a questi risultati. E credo veramente che se stasera dico queste cose, lo dico perché voglio ringraziare tutta la mia maggioranza che, con la quale insieme abbiamo condiviso in questi anni queste cose. Una risposta a Alessandro sulla risata. È vero, mi scuso. Alessandro ha detto che non è rispettoso. Giorgio Innocenti ha detto che è scandaloso. Mi scuso, però vedete, fatemi fare questa riflessione. Stasera non so se è stato più rispettoso sorridere o ascoltare qualcuno che diceva che si fa le cose per voto di scambio. Non so se è più rispettoso sorridere o sentir dire a un assessore che è disonesto. Non so se è più rispettoso sorridere e sentir dire che il sindaco è un bigiardo. Non so se è più rispettoso sorridere o sentir dire che le sentenze da ultimo possono essere anche pilotate. Non so se è più rispettoso sorridere o dire tutte queste cose qui.
Grazie Sindaco. Ora si procede alle dichiarazioni di voto sui punti del bilancio e poi si passerà per ogni punto a votazione singola e separata. Chi chiede di intervenire per dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione. Prego, consigliere Verini.
Bene.
Ho detto 3 volte, non è che...
Ero distratto. E quando si sente dire che le asfaltature di strade, eccetera, eccetera, che sono state fatte in periodo preelettorale, È un discorso che si deve fare, che non va bene asfaltare le strade e fare cambi luce nel periodo preelettorale. I soldi c'erano, si doveva far prima. E l'inceneritore che passerà al nuovo ente per fusione e per osmosi che cambierà padrone è scritto nel vostro DUP. Quindi anche questo non è disonestà, non ho detto niente di niente. Solo se il sindaco continua a dire che queste sono bugie e che continua a dire ma chi te l'ha detto, io so che cosa dirgli al sindaco, l'ho letto nel suo documento e così l'ho riportato. Quindi, caro sindaco, mi dispiace che tu abbia fatto questa considerazione, è completamente fuori luogo. Io ho letto quello che voi, che te hai scritto nel DUP. Basta.
La dichiarazione di voto?
Contraria. Ha ragione.
Serve a quello la dichiarazione di voto. Consigliere Gregori Fiorello.
Ma io ho visto che il sindaco mi guardava, ma non mi sono sentito proprio tirato in causa, perché non credo di aver dato, fra l'altro io non mi pare di aver detto che è un disonesto l'assessore, ho detto che è intellettualmente corretto, onesto sarebbe stato che avesse detto, ho detto diverso? Sì, sì, ma le registrazioni ci sono per tutti, non è che voglio dire. Io non ho detto che mi sembrava, ho detto che l'onestà intellettuale, nel senso che lui l'altra volta ha dichiarato che scadeva le tariffe, ma si è dimenticato di dire che scadeva anche il bilancio. Mi pare questa è l'affermazione che ho fatto. Per quanto riguarda invece un bugiardo che l'altra volta il consigliere Pelini rilevò nei suoi confronti detto da me, la mia affermazione, ma la potete risentire, era quella che nella presentazione di una delibera te affermavi una cosa e dai dati di fatto non era così, non c'era questa cosa. Quindi voglio dire, non credo che abbia detto qualcosa. Invece quello che ho detto, e che me lo sono scritto perché le parole contano, ho detto altre cose che sono nella registrazione. Non vorrei stare qui a portare, ma che non è neanche l'argomento giusto di ora. Avevo chiesto per dire, l'ho detto l'altra volta, che mi sembra, cioè non ti sei degnato nemmeno di una risposta, tanto per dircele fuori da denti, no? Voglio dire, anzi tu hai imposto anche al tuo capogruppo di non rispondere l'altra volta, ma comunque è una scelta tua. Come ora ho chiesto tre cose, vedo che nessuno degli assessori si è degnato di rispondere. Ho chiesto tre cose semplici, voglio dire, nessuno si è degnato di rispondere. Si fa le dichiarazioni di voto, però nessuno si degna di rispondere. Se questo per voi o per te è una mancanza di rispetto nei miei confronti, giudica anche quella che è di vostra nei confronti mia. Quando ho detto, quando voglio fare solo un paragone, voglio fare. Io sono un consigliere di Valenzati, sono nato a Valenzati, ho 63 anni e sono nato a Valenzati. Quando te sindaco, che sono consigliere di maggioranza, hai approvato la passerella di Valenzate, tanto per ricordarne uno, ma non è che potrei ricordare anche altri episodi. Tu ti sei preoccupato di invitare tutti i confinanti, i proprietari degli edifici intorno alle 3 il giorno, alle 5 ho fatto la delibera d'approvazione, ma non tu sei per esempio pensato di informare anche i consiglieri di maggioranza, che ce ne sono 3 a Valenzate, considera anche il Giacomelli un consigliere di Valenzate, perché anche se sta alla Peruccia penso che la famiglia tutta è nata e cresciuta a Valenzate. C'è il Nicolai, voglio dire, ho fatto delle osservazioni, siete saltati scandalose, l'ho fatto come lo fo io, certo è sofferto l'intervento di stasera, sono sofferte le altre cose, perché te l'ho detta a 4 occhi, te l'ho detta a 8 occhi, perché se ne ha 4 per 1, è nel mio DNA, non è che mi posso cambiare a 63 anni, io sono così, non è che quando sono venuto via stasera tutte le persone mi vogliono bene a rifarsi dalla compagna, dalla figliola, dal fratello, da tutti, mi hanno detto ma che fai, sta zitto, sta tranquillo, ma chi te lo fa fare, ma non ti viene. Però sono venuto qui e mi sono scritto 5 minuti prima un intervento e l'ho letto, peso, difficile, di tutte le cose, almeno questo lo dovete riconoscere. Dicevo di questa passerella, che quando ho detto che nemmeno il peggio geometra avrebbe progettato e che ha approvato una passerella con 27 scaline, con 2 rampe di scale, vi siete scandalizzati, avete detto di tutto di più, voglio dire, anzi, per dimostrarlo, avete fatto le riunioni carbonare, Cioè, qui si alzi in piedi qualcuno e lo dica, se non è vero, se dico una bugia. Si alzi, abbia l'onestà un consigliere ad alzarsi in piedi, giurare e dirlo se dico una bugia. Lo dica. Avete fatto le riunioni senza di me, perché io avevo fatto questa osservazione. Comunque non voglio entrare in polemica. Io l'ho motivato prima, il voto purtroppo sofferto, con un grande dispiacere, però questo è il mio giudizio non è tanto sul bilancio che ho condiviso in tutti questi anni, però è quello che ho detto prima, insomma, esprimo un voto favorevole con grande rammarico.
Grazie consigliere Gori, altre dichiarazioni di voto? Bene, metto in votazione i punti all'ordine del giorno. Punto numero 3, piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare 2016-2018, a sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge 112 del 2008. Chi vota a favore? Contrari? Vota a favore Partito Democratico e Gruppo Misto. Contrari lista per Mazzanti Sindaco, Forza Italia e Insieme per Quarrata. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione per la precedenza. Punto numero 4. Piano triennale di realizzazione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Articolo 2,594, lettera C, legge 24/12/2007, numero 244, legge finanziaria 2008. Approvazione. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza, vota a favore Partito Democratico e Gruppo Misto. Contrari, lista per Mazzanti Sindaco, Forza Italia e Insieme per Quarrata. Punto numero 5. Programma triennale opere pubbliche. Scusa, grazie segretario. Della stessa richiesta immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione per la precedente. Punto numero 5. Programma triennale opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale 2016 approvazione. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza, vota a favore Partito Democratico e Gruppo Misto. Contrari, lista per Mazzanti Sindaco, Forza Italia, Insieme per Quarrata. Punto numero 6. Bilancio, della stessa richiesta di immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Votazione nella precedente. Punto numero 6. Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati approvazione. Chi vota a favore? Contrari? Approvata a maggioranza. Vota a favore Partito Democratico e Gruppo Misto. Contrari lista per Mazzanti Sindaco, Forza Italia, Insieme per Quarrata. Della stessa richiesta, come viene stasera? Che ci posso fare? Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Contrari? Votazione nella precedente. Punto numero 7. Approvazione contratto preliminare permuta finalizzato al completamento della rotatoria tra la via nuova tangenziale e la strada regionale numero 66 in località Casini. Il vice sindaco Romiti.
Allora, qui si chiede l'approvazione di un contratto preliminare di permuta che è finalizzato al completamento della rotatoria che c'è lì a Casini della nuova tangenziale. Allora, è importante perché qui noi con questo contratto preliminare di questa permuta si va praticamente a chiedere 10 metri quadri al signor Gori Ravaldo praticamente per allargare quello che è l'incrocio lì della rotatoria Casini e in cambio praticamente gli viene fatto il passo lì, dalla parte lì laterale, gli viene rifatto praticamente un passo, uno stradello di 5 metri sulla parte lì laterale. Il tutto è a spese del Comune di Prato, non è che ci sia poi da dire tant'altro. Voglio anche informare il Consiglio Comunale, tanto questa io è una cosa spinosa, ma prima servirà il termine di questa cosa, meglio è. Anche in questi giorni sono stato a Prato, ho riparlato con l'ingegner Rocchi, lo stato dei lavori per il completamento della tangenziale che va a Prato Ovest, e al punto che i lavori riprenderanno a fine giugno, è stata fatta una perizia suppletiva per un intervento pari a 200.000 euro aggiuntivo da parte del Comune di Prato per la realizzazione di una soletta o di una vasca sotto in cemento armato di 120 metri di lunghezza che serve per il problema delle falde che c'è nel sottopasso. I lavori partiranno nell'arco di 15 giorni, i soldi ci sono e loro garantiscano che le opere verranno concluse entro 3 mesi e mezzo, 4 mesi. Quindi per la fine di ottobre loro garantiscano dagli assessori alla giunta tecnici, l'ingegner Rocchi è responsabile, l'opera sarà completata e si potrà andare verso fine ottobre a Prato Ovest dai Casini. Questo è un lavoro che noi si sta portando avanti politicamente perché il nostro tratto è bel stato completato da 15-16 mesi.
Grazie assessore Romiti, ci sono interventi? Dichiarazione di voto? Bene, allora metto in votazione il punto numero 7, approvazione contratto per l'eliminare di permuta finalizzato al completamento della rotatoria tra la nuova tangenziale e la strada regionale numero 66 in località Casini. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità.
Di questa richiesta?
Sì. Anche di questa richiesta la immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Grazie a tutti e buonanotte.